Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in diretta, pronti per seguire Fiorentina-Lazio, posticipo di questa giornata di campionato, una giornata di campionato che ha visto la vittoria del Milan e dell'Inter nella lotta per l'Europa League, il pareggio del Napoli contro il Sassuolo, la vittoria della Juventus in testa contro l'Udinese. Vediamo questa sera cosa combinerà la Lazio, che deve inseguire anche una partita in meno, però è comunque anche lei in lotta per andare in Europa. Tutto pronto per il calcio d'inizio di questo match. Buonasera, se mi sta ascoltando, a Gianluca Rouge, che è collegato in questo momento ma il microfono disattivato. Teniamo solo che lo inserisca e che possa unirsi in cronaca insieme a noi. Lazio in maglia bianca, mentre la Fiorentina in maglia viola tradizionale. Si parte, inizia Fiorentina-Lazio.
Io vi odio tutti. Cosa? Sassuolo, Verona, Modena, tutte quelle città che non
Modena. Modena addirittura, cosa c'entra il Modena, presidente?
Prepari le visioni della notte, avanti.
Innanzitutto, cos'è questa musica che non sentiamo, tra l'altro in sottofondo?
Facendo una messa nera.
Ma come una messa nera? Sì. Ma per quale motivo una messa nera? Ok, va bene. Buonasera, si fa per dire, presidente, come sta? Direi male, giudicando dall'aria.
Male, ecco, come si appunto dovrebbe stare. Che cazzo.
Ancora la Fiorentina intanto attacca.
Non possiamo vincere con Sassuolo e pareggiare questa, no. Quella d'Europa, via.
Ah, pareggiare quella dell'Europa League, dice. Vabbè. Ma poi io non capisco, l'ho già detto e lo ripeto, non capisco questo odio che ha lei verso l'Europa League, francamente. Cioè, è una competizione che voi potete. È una competizione che potete ampiamente vincere, secondo me, ma tranquillamente. Quindi, non capisco veramente questo odio, contando che potete andare in Champions con questa, con questa vittoria.
Cioè, Mago, andato, io lo spiegherei.
E potete andare.
Io dico, non conta.
Sentiamo. Può tradurre per cortesia?
Ha detto che non la guarda nessuno, neanche a Napoli ce l'hanno MTV, come fanno a guardare?
Ma che MTV? Non si chiama più MTV da 50 anni, come minimo.
TV8, TV8, quella roba lì.
No, che poi non è vero, perché comunque è andata benino la partita mercoledì, giovedì, a livello di ascolti, quindi vuol dire che...
a Napoli non ce l'ha nessuno il televisore, quindi...
Ma non è vero che nessuno ha il televisore, cosa sta dicendo?
Gli stream arabi hanno fatto 40.000 contatti.
Ma che gli stream arabi? Cosa sta dicendo? Ma era chiaro la partita.
Il digitale del resto.
Cioè, fatemi mi faccia capire. Cioè, a Napoli non hanno la televisione, ma hanno gli stream arabi. Cioè, riescono a ottenere.
Perché il digitale costa. invece lo streamavo gratis.
Ma, anche lo ma scusi, ma TV8 è gratis, non c'è il...
No, ci devi pagare la televisione e sì, la connessione.
Ma quale connessione? Non ci va la connessione.
Si agghiacciano il wifi del Napoli, televisori rubati, 2 euro in
Senta, io mi dissocio immediatamente da quello che lei sta dicendo. Comunque, va bene.
Negli ultimi 5 siamo riusciti a perdere 1, 2, 4, 7. Abbiamo perso 8 punti col Milan. Una vergogna. Sì.
Ecco, quello è una cosa di cui parleremo più tardi durante il pallonare. Tra l'altro vi ricordiamo che il pallonare comincia prima questa sera, perché finiamo a mezzanotte, perché anzi poco prima di mezzanotte, di modo da poter andare a poi vedere Fastlane. Saremo in onda dalle 22.
C'è l'intervista di una vittima del calcio. Ma sono felice.
Buonasera, ex direttore generale Monchi. Detto che noi comunque portiamo discretamente sfiga, perché abbiamo Velasquez in trasmissione, viene cacciato. Monchi si dimette e va a pare all'Arsenal. Adesso sentiremo cosa accadrà nelle prossime settimane.
Posto migliore. Bellissimo questo scotch dell'Arsenal. Buono.
Lo scotch. Scusi. In che senso buono, scusi? Sta mangiando dello scotch.
L'ha mangiato i Meri, un mio caro amico, non come quella merda di Francesco.
Ah, ho capito, benissimo.
Questo è stagionato 79, l'anno che
ma
la Roma è in Serie
B. Ma non può essere stagionato uno scotch. Ma cosa sta dicendo?
Vabbè. 79, l'anno che la Roma era in Serie B, a stare zitto invece di rompermi le palle.
Ho capito. Ma scusi, lei sta bevendo lo scotch inteso come whisky o sta mangiando dello scotch inteso come roba per unire, per
attaccare? Questo che fanno ad Arsenal, c'è un po' di lontano.
A Londra semmai, non ad Arsenal.
Un po' di lontano, sì, quella roba lì.
Vabbè. Calcio d'angolo per la Lazio.
Buonasera.
Buonasera a lei, dottor Villone, come sta?
Bene, grazie, affamato. Sto rimediando. Voi tutto bene?
Tiro a indovinare, pizza anche questa domenica?
Beh, certi riti vanno rispettati.
Esatto. Anche domenica prossima, immagino che domenica prossima a quest'ora lei sarà abbastanza in trincea, mi pare di
a quest'ora immaginare. io sarò in treno domenica prossima.
È in treno, cioè la domenica del derby lei è in treno? Del derby di Milano? Uno dei derby tratto
sono le più caldi. Riuscirò a vederlo un po' a spizzichi, ma le contingenze della vita mi portano ad essere in treno.
Ho capito.
È giusto così, per una persona che continua a romperci i coglioni in classifica non se lo guarda, è giusto così.
Veramente lo guarderò lo stesso, mister. Solo lo guarderò da treno. Esatto. Fortunatamente la tecnologia mette evolve.
La tecnologia si evolve. Fortunatamente evolve.
La tecnologia ci permette anche a Tamoato e
Quartista. Scusi, ripeta, per cortesia.
La tecnologia, che volevo dire al signor Illoni, ci permette a Tamoato e Quartista e d'Alberto Calciatore, non di Subbutio. Ma questo è un altro discorso. Ma andiamo avanti.
Ma domenica prossima.
Non la chiamerai tecnologia.
Domenica. Buon appetito intanto. Dicevo, domenica prossima, altro che il Signore degli Anelli, domenica prossima il ritorno del re proprio, per il derby di...
Sì, il ritorno del re, mi sembra evidente.
Quello col 9, direi.
Esatto.
Domenica proprio.
Attenzione, alla Fiorentina, palla fuori. Vado.
Mister, se lei pensa di avere... Allora, premesso che quello di cui stiamo parlando è la mia granitica convinzione che... Per il derby di domenica prossima tutte le liti, tutti i dissapori di queste settimane saranno spazzati via dal fatto che Icardi prende, torna, segna 2 gol, vince il derby e viene nuovamente proclamato capitano con consegna della fascia in campo di fronte sotto la Nord festante e non sarà successo assolutamente
nulla.
Esatto. E per rispondere, mister, se lei pensa
occhio alla Lazio, scusa, in area di rigore, fallo di Milinkovic-Savic, calcio di punizione per la Fiorentina, vai.
Dicevo, mister Spalletti, se lei pensa onestamente di avere un qualche diritto di parola, un qualche diritto di opinione su questa cosa, lei ha diritto ad un altro pensiero.
Lei si sbaglia di grosso, probabilmente, il senso è quello.
Mi piace questo pensiero, che fa veramente calcio, si sente. Sì. Pallone che si mette sulla palla.
Cosa sta facendo? Scusi, la sento un po' arrabbiata.
Sto battendo la testa, perché qui si discute la professionalità di uno stronzo come me. Io non
La professionalità sua, Spalletti, non è stata mai messa in discussione in questa sede.
Non c'è.
No,
qual è professionalità?
No,
Cioè, che ha detto perché è terzo in classifica con 5 vittorie consecutive. Sono contento perché lei è una società che gliele compra.
Apprezzo il timing di questa della frase di Lilloni, anche non me l'aspettavo.
Generalissimo. Mi hanno detto di far giocare D'Albert come Roberto Carlos e ci sto provando, che poi è una mezza sega, è un altro discorso.
Vabbè, non è Roberto Carlos, non può essere altrimenti.
Guardiamo le statistiche. Io dei 40 gol che ho fatto fare all'Inter ci sono dentro. Gagliardini, cioè Mario.
È vero, Olimpio, ha segnato anche Gagliardini oggi. Ha segnato anche quel morto di Gagliardini oggi, quindi effettivamente. Vabbè, non abbiamo letto le formazioni. Non abbiamo letto le formazioni, dicevo, di Fiorentina-Lazio. Le leggiamo adesso. La Lazio con Strakosha in porta, Radu, Acerbi e Patrick in difesa, Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Marusic a centrocampo, Correa dietro l'unica punta che è Ciro Immobile. 3-5-1-1 per la formazione di Inzaghi. La Fiorentina risponde con Terracciano in porta, Biraghi, Ceccherini, Pezzella e Milinkovic in difesa, Edmilson Fernandez, Veretù e Benassi a centrocampo, Gerson, Muriel e Chiesa, il trio di attaccanti.
Gerson ce l'avevo io, me l'avete fatto cacciare.
Ma chi è questo, Monchi?
Sì, dovrebbe essere
Monchi. Io sono felice, sì. Because I am in English now.
Cosa sta dicendo? Vabbè. Fallo intanto a centrocampo ai danni di Gerson, calcio di punizione per la Fiorentina. 8 minuti e mezzo, dicevo, nel corso del primo tempo. 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Rivediamo il fallo commesso da Lulic.
Dottor Monchi, il suo proposito, visto che a quanto pare lei sarà a breve prenderà lavoro all'Arsenal, no?
Sì, se la prenderà, stavo dicendo, insomma, pensavo male. Vabbè. Come andiamo avanti.
Dicevo, ma il suo piano di mercato per l'Arsenal, quali grandi campioni prevede di prendere senza comprare nessuno? Un po' come effetto.
Diremo nosotros faremo una lista, sì, di obbligazione zero, cioè di giocatori da non prendere. Uno Chic, due Castro.
Ah, ok.
Poi è mio, quindi lo riprendo io.
Ah, ok, va bene, grazie. Stavo cercando informazioni.
Zaniolo?
Un der, no, quello lì può stare dove gli fa.
No, stavo cercando informazioni su Terracciano per vedere più che se aveva già giocato in questo campionato.
7 partite.
No, nell'Empoli, però, non nella Fiorentina, sicuro.
8 partite nell'Empoli, sì.
Ecco, infatti. Nella Fiorentina è esordio completo.
Sì. Carriera di Terracciano che voglio dedicare a dottor Liloni, una carriera da grande campione. Catania, Avellino, Salerno ed Empoli.
Sì.
Numeri che fanno gelare la testa, esatto, direbbe qualcuno.
Esatto. Valore attuale del giocatore secondo Transfermarkt è 800.000 euro. Poi magari stasera fa una grande partita.
Vabbè, tanto la Fiorentina li deve provare un po' tutti.
Sì. Giovane non è giovane, perché stiamo parlando, cioè, nonostante sia un nome praticamente nuovo nell'ambito del calcio italiano, parliamo di un portiere che ha 29 anni.
Ma non vogliamo parlare di questa esclusione del mediano della Fiorentina? Non capisco perché questa scelta.
L'esclusione di cosa? Di Vitor Hugo o di un'altra, scusa?
Che manca nel centro del centrocampo, cioè conferma Benassi centravanti e Gerson lì.
Non è un centravanti Benassi, gioca a terzo di centrocampo.
Perché non gioca Simone allora?
No. No, pare che no, giocano. I due che mancano stasera sono Lafont e Vitor Hugo, che non sono al meglio della condizione. Allora giocano Terracciano e Ceccherini al loro posto.
Benassi, ripeto, continua a essere il capocannoniere della Fiorentina. Perché non è centravanti, ripeto. È a 7 gol.
Ancora la Lazio, intanto. Lulic controlla il pallone. Un rimpallo con il ritorno da parte del numero 29, Muriel addirittura, che è andato a contrastarlo. Pallone che finisce tra le braccia di Terracciano. Eccolo qua. No, non è Murri, chiedo scusa, si tratta del numero 26 di Milson Fernandez.
Allora, mettiamo 3 punti col Bologna, siamo a 47. Nel derby una bomba carta, 52-51.
Perché una bomba carta? Smetta.
Beh, più o meno, tanto quando entrerà i carri ci sarà la guerra civile sugli spalti tra quelli dell'Inter e quelli dell'Inter.
Ah, il derby di Milano, pensavo il derby di Torino. Che deve ancora esserci, tra l'altro. Deve ancora esserci, tra l'altro, il derby di Torino.
3 punti col Bologna sicuri, siamo 47. Detto con Mijailovic, anzi, dovrebbe essere 48. Qua ce ne deve ridare ancora uno, quello stronzo. Ecco. E cosa può fare il nostro l'altro dottor Mazzarri, dottor illustrissimo, c'è la Fiorentina.
Perché arriva Modric.
Punto.
Cioè Casarino li siete presa, siete presa con Massimo Mauro, quelli del calcio?
Però voglio dire, costa un po' di più forse Modric.
Gli ha detto, tu non c'entri un cazzo, vabbè.
Beh, non fa che ripetere quello che ripetiamo tutti da due anni, mi sembra. Ma Mauro, perché non sta a quelli che il calcio a fare il finto esperto? Tu ti devi venire.
No,
qua.
È esattamente quello il suo ruolo, a quelli che il calcio.
Il problema è che a quelli che il calcio lo sbertucciano per il finto esperto che è.
Esatto.
Piuttosto, presidente Cairo, buonasera.
Esatto, buonasera.
Volevo chiederle.
Tanto siamo al tredicesimo e non sta succedendo una mazza in questa partita, quindi possiamo andare.
Non è vero, è successo già qualcosa, dottor Ganzelli.
Io parlo di quello che è successo finora a Firenze. Siamo al tredicesimo, tiri nello specchio zero fino a questo momento. Quindi possiamo
tranquillamente di terza categoria. Parliamo del Torino, dottor Liloni, vale.
Sì,
volevo chiederle un suo parere su questa vittoria.
Sì. Arrivata, mastichi il boccone prima di fare la domanda, che si sente.
Abbia pazienza.
Sì, cioè, no, cioè, per carità di Dio, intanto c'è l'applauso. Alziamo un attimo l'audio di Firenze, perché c'è l'applauso per, essendo il tredicesimo minuto, applauso per Davide Astori. Non ci si ferma al contrario della settimana scorsa, però comunque sempre un bel momento.
Dicevamo, presidente, volevo un suo parere su questa vittoria del Torino arrivata in rimonta. Dopo però solo con una doppietta di Belotti, niente meno.
Sì.
Dopo però solo dopo però che Mazzarri ha deciso di passare alla formazione con le punte più pesanti, che di regola risulta a Mazzarri proprio non piace. C'è la sua mano, c'è il suo zampino in questo.
Io, il direttore sportivo Vedecchi, siamo un po' intervenuti perché sapevamo della striscia di imbattibilità più incredibile di sempre. Abbiamo detto proviamo.
Sarebbe la striscia di imbattibilità più grande di sempre.
Partite, signor Pucciola, non perdiamo una sette partite.
La vostra striscia di imbattibilità più grande di sempre. Ok, allora va bene.
Finita Madrid, la nostra è iniziata a Frosinone.
Sì. La vostra è iniziata oggi praticamente. Okay.
Adesso conta, no? Dopo questa partita conta la serie positiva di Torino. Siamo davanti a Calmina.
Ah, ecco. Ho capito. Io
devo ammettere che ha vinto sempre. Noi abbiamo anche fatto qualche pareggino così. Esatto. Con l'Inter e Napoli, dai.
Esatto. Ancora la Fiorentina, intanto col possesso di palla in difesa. Siamo a 14 e 40 nel corso del primo tempo. Ripeto, non è successo assolutamente nulla in questi primi 15 minuti. Il dato dei tiri è 1 della Fiorentina, finito peraltro molto fuori, 0 della Lazio fino a questo momento. Palla fuori, rimessa in gioco per la Lazio. E per un quarto d'ora se n'è andato così. Nelle ultime 6 partite Fiorentina-Lazio hanno segnato 25 gol. Speriamo che si sveglino un attimo. Generalmente questa è una partita che dà un bel po' di emozione. L'anno scorso finì addirittura 4-3 per la Lazio, se ricordo bene. La commentammo anche in diretta, mi sembra, Fiorentina-Lazio.
Un'altra Fiorentina e un'altra Lazio, direi.
Sì, per carità. Diciamo che in generale comunque la Lazio non mi sembra una squadra dall'attacco spuntato. La Fiorentina quest'anno sì, è vero. Gerson intanto recupera pallone. Seguiamo questa azione, poi ti lascio parlare. Quella. Chiesa, numero, il pallone... non era Chiesa, era Vinicius Fernandez. Anzi no, Muriel, questo qua, Muriel il pallone in avanti a cercare Chiesa, che non riesce a controllare il pallone, ma Arsic su di lui e guadagna un fallo laterale il giocatore della Fiorentina. Forse no, forse l'ultimo tocco è il suo, si dispera Chiesa, quindi probabilmente la rimessa in gioco è per la Lazio, no, per la Fiorentina. Ancora la Fiorentina in possesso del pallone, la palla non è male, conclusione forse con deviazione, no, semplice rimessa da fondo, forse. Che i giocatori rimangono lì. No, calcio d'angolo per la Fiorentina. Sì, deviata sul tiro di Milenkovic. Non rivediamo. Mi sembrava infatti in diretta ci fosse stata deviazione.
Devo informarvi che sta succedendo la rivoluzione a Madrid.
Che sta succedendo a Madrid? Di grazie.
Cambiato la faccia. C'è Cristo Gonzalez in panchina.
E quindi? Di grazia.
Cambia tutto, Eric. Adesso cambia tutto.
Ho capito, va bene.
Serve l'intervento del divino in questo momento. Non credo non possa non servire.
Riparte... Che è il divino?
Otelma, probabilmente.
Ovviamente, dottor Liloni, il più grande giocatore di sempre.
Ah, Fran Sergio.
C'entra Fran Sergio.
Ramon Gonzalez, scusi.
Ma visto che comunque...
Sì.
Dicevo, visto che anche la panchina del Real per l'anno prossimo comunque è sicuramente in via di cambiamenti, mi chiedo, non è che in macchina in direzione Madrid sta tornando a casa l'amico Velázquez? No, chiedo.
Ho deciso, voglio allenare Levante. Real Madrid fa schifo.
Ah.
Prima volta, due. Ah, la IndyCar l'ha commentata in italiano, la NASCAR invece in lingua originale, se lo so. Bene, questo mi fa piacere. Piuttosto che mettere.
Anche
sì.
Perché c'è giocatori importanti come Luna e Cabacco.
E chi cacchio sono? Ho detto con gentilezza.
Diventeranno forti.
Vabbè, buono a sapersi. Ancora la Fiorentina. Pallone a centrocampo, recupera il pallone molto bene Correa. Avanza la Lazio. Pallone verso il Correa a centrocampo, si dispone bene in difesa però la Lazio. La Fiorentina. Pallone con Lulic, vertice destra dell'area di rigore rispetto al portiere. Ancora la Lazio che tenta di trovare un banco, però la Lazio è quasi la Fiorentina è praticamente tutta dietro la linea del pallone. Il cross in mezzo da parte di Patrick, il controllo da parte della Lazio un po' difficoltoso, va Lulic quasi vicino alla bandierina, ritorna adesso sul destro, il cross in mezzo di Lulic, colpo di testa di un difensore della Fiorentina allontanare, palla poi a Campanile e per il momento la scampa la formazione fiorentina, anche se adesso c'è un nuovo tentativo verso l'area di rigore della Fiorentina che però recupera il pallone. Siamo al 19esimo e continuiamo a non vedere molto a livello di azione. Partita chiusa fino a questo momento. Partita
brutta.
Sì, partita brutta, partita con due squadre che non si stanno per il momento facendo male. La Lazio sta cercando un pochettino di scuotere un po' l'equilibrio di questa partita. Vediamo se ci riuscirà. Ancora la Lazio.
La Lazio deve vincere, perché lo sai che se non vince Gennari fa 34 servizi.
C'entra Gennari con la Lazio, scusi.
È a pari punti con la Roma e supera la Lazio, quindi sì. Dirà che la nuova Roma è la Dea.
Ma adesso credo che l'Atalanta, se è vero quello che si dice di Gasperini, mi sa che avrà altre beghe.
Ce lo racconti, non lo sapevo io.
No, pare abbia dato una manata a uno della Sampdoria oggi nel tunnel, quindi vediamo cosa... Se
ha dato la pizza a me, perché esatto, gli ho fatto la roba.
Cioè. Praticamente Gasperini è stato espulso oggi per il rigore concesso alla Sampdoria. Nel tunnel ha colpito con una manata il segretario della Sampdoria, Jenka. Il tecnico bloccava il passo da solo spostato. Il numero 2 dei Doriani, manata forte, non è sport. Vediamo se ci sono sta alla scena, dice la Gazzetta, avrebbe assistito l'assistente Posado, che poi ha riferito quanto visto all'arbitro. Vediamo.
Almeno 3-4 turni sono, è moltone.
Attenzione qua, fuori gioco.
Sì, la Lazio, palo! Palo della Lazio, la prima occasione della partita. E una bella occasione per la Lazio che va a colpire il palo. Rimane in attacco poi la Lazio, seguiamo questa azione. No, pallone uscito. Non riesce a tenere il pallone in campo la Lazio. Occasione per la Lazio con il palo colpito da Immobile, credo. Vediamo. No, è stato Luis Alberto. È stato a colpire probabilmente il palo. No, Immobile. Posizione regolare di Ciro Immobile che colpisce il palo. E la parata di Terracciano decisiva. Parata di Terracciano che manda il pallone sul palo più che Ciro Immobile in realtà.
Si è trovato il pallone un po' lontano dal corpo, quindi non l'ha colpita perfettamente. Poi Terracciano ha fatto un bellissimo intervento,
Ancora Lazio. Vediamo se la Lazio adesso riesce a concretizzare questo buon momento. Pallone per la Fiorentina che adesso tenta di uscire dalla propria metà campo e forse ci riesce anche. No, perché c'è un controllo di palla non bello da parte di un giocatore in maglia viola. Pallone verso l'area di rigore. Pallone che finisce tra le braccia di Terracciano. C'è un fallo, credo, calcio di punizione in favore. Fallo fuori gioco. Probabilmente fuori gioco di Immobile. E quindi si ripartirà con una rimessa. Vediamo la posizione. Sì, fuori gioco di Immobile, effettivamente. Ha lasciato proseguire l'azione. Tra l'altro, abbiamo visto anche un caso interessante a livello regolamentare, perché abbiamo visto un tentativo di giocata che però non si è concretizzato. È stata una semplice deviazione da parte di un giocatore della Fiorentina, che comunque non ha rimesso in gioco Immobile.
No!
La sfiga di Zazzaroni, no!
Che c'è? Che ha detto Zazzaroni?
Di la commissione gara sul dovizioso, no!
Che ha detto Zazzaroni? Aspetta, vado a prendere...
Tweet sulla chat, ecco, ho portato merda, ma perché?
Stavo seguendo...
Sono... Guardiamo il...
E come Marquez non mi sono più staccato da un fantastico Dovi, tranne al traguardo esce il dovizioso.
Dieci minuti dopo la indagine sulla Ducati, elemento non consentito dal regolamento.
Ah!
Ho fatto tutto l'esposto tranne la Yamaha. Bene, grazie, che merda, non fa sti cazzi sua, no, eh.
Attenzione a Lazio, Immobile, buona posizione, conclusione, gol! Da fuori area, il gran destro di Ciro Immobile al 23esimo minuto, Fiorentina 0, Lazio 1. La Lazio concretizza i minuti di superiorità a livello di gioco che abbiamo visto negli ultimi appunto 4-5 minuti e direi passa anche meritatamente in vantaggio. Fiorentina 0, Lazio 1.
Ale! Non ci scappano i sorci! Dai!
Vedremo tra poco ancora il gol da parte di Ciro Immobile. Aveva colpito un palo poco fa il giocatore della Lazio con Terracciano che aveva spedito il pallone sul palo dopo un bel tiro del numero 17. Rivediamo. Correa duetta con Immobile, gli dà poi il pallone. Appena vede il varco, Ciro Immobile fa partire questo destro. Terracciano è di mezzo metro forse avanti rispetto alla posizione in cui doveva essere, però comunque il tiro di Immobile è molto molto forte, abbastanza angolato, anche molto potente. Qui Terracciano onestamente poteva fare molto 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 poco. Vantaggio della Lazio quindi al 23esimo, Fiorentina 0, Lazio 1, gran gol di Ciro Immobile, bel gol dell'attaccante della Lazio, gol numero 9 mi sembra il campionato per Ciro Immobile. Non ho visto la grafica, vado un attimo a vedere. Immobile sale al 13 gol in campionato per Immobile con questo gol.
Ragazzi, tutti in coro! A Roma stiamo in due! E quelli sono i Rom! A Roma stiamo
basta,
in due!
Basta, per cortesia. Per cortesia.
Che gol, scusate, ma ti mo sente?
Gran gol di Immobile. E si sblocca la partita. Dopo il palo della Lazio, la partita ha preso una direzione ben precisa. Vediamo se la Fiorentina.
Noi ci abbiamo
riesce.
Ciro! Voi manco Miro! Noi ci abbiamo Ciro!
Che,
voi
cazzo,
manco
che
Miro.
Cazzo di coro è prima di tutto? Primo. Secondo, mi pare di notare una leggera inflessione razziale in questo promo. Topolino, quindi. Topolizio, anzi, ricordiamo il nostro Topolino tifoso della Lazio.
Siamo tornati a Red Roma!
Peraltro per la Fiorentina, visto che piove, grandina, perché dicevano un attimo fa su Sky che sembra che debba a breve uscire Chiesa per un problema muscolare.
Sì.
Sì, Dario, ma non è il portasfiga peggiore della giornata, lo avevo detto prima ad Eric.
Zazzaroni.
Beh, però sul account ufficiale della MotoGP non c'è niente di, diciamo, di potenziali squalifiche per ora, perché stanno evidentemente esaminando.
Perché c'è una potenziale squalifica per Dovizioso?
Sì, c'è stato un reclamo.
Parlato Zazzaroni.
Elemento non regolare sulla moto. Comunque adesso faranno gli
esami. Non lo possono affogare nell'acqua, no? Devo parlare.
Luca, sei nervoso stasera.
Ha vinto per una volta. Può star zitto. Salta sul cavo. E lo fa anche affondare.
Ancora Lazio.
Potrebbe andare peggio. Abbiamo avuto già il commento di Linus: ho sempre seguito la MotoGP fin da quando ero bambino e correvo sulle mini moto. Perché quello è il bacio della morte,
Ma per tutto il movimento, non per la Ducati.
Ancora la Fiorentina. Avanza la formazione viola, il pallone sulla destra per Chiesa. Chiesa. Strappa il pallone a Gerson nella difesa della Lazio, riparte la formazione laziale. Ancora Lazio.
Questo è il calcio, vedi? Una squadra che non gli frega un cazzo dell'Europa League vince il campionato. Uh-huh. Differenza è tutta lì. Uh-huh. Che da quando è uscita la Lazio dall'Europa League le vince tutte. Che la fanno gli unici con Marco questo, l'Inter la fa
con questo gol. Tra l'altro la Lazio sale a quota 44 in classifica.
quel deficiente di Ancelotti si fa rimontare pure dal Torino. Mamma mia.
E dove... Beh, adesso non esageriamo. Torino ha 13 punti dal Napoli.
Occhio
Lazio, contropiede, la Fiorentina è un po' sbilanciata. Il pallone sbagliato, quindi Immobile ha tentato di servire Luis Alberto, ma il passaggio è stato completamente errato e ne approfitta la Fiorentina. Peccato che questa potenzialmente era una buonissima occasione per la Lazio.
È andata in porto, va. Questi anche ci rimontano.
Che ecco, io, ecco, il Napoli comincerei a pensare, possiamo mettere in onda la classifica, comincerei a pensare alla possibile rimonta da parte del Milan, e anche all'Inter, perché comunque siamo a 6 e 7 punti, credo, di ritardo. Infatti, confermo, vediamo la classifica, eccola qui: Napoli 57, Milan 51 e Inter 50 per quanto riguarda la lotta per il secondo posto. Non cambia niente a livello di Champions, non cambia nulla, perché comunque è difficile che il Napoli si faccia rimontare 13 punti dalla Roma. Però, insomma, già hai 18 punti di distacco dalla Juventus. Se poi arrivi e perdi anche la seconda posizione, insomma, a prescindere non è una bella cosa.
Io ti do i dati delle ultime 5 partite del Napoli.
Sì.
Ha perso 9 punti col Milan, 4 punti da quell'Inter lì, 4 da una Roma che sappiamo com'è, e se la Lazio vince se ne è fatti recuperare altri 6 dalla Lazio. Tanto, con 3 pareggi.
Sì. Tanto, ecco qua, stavo correggendo. Sì, non era giusta la classifica sul sito della Lega Calcio, così qua.
Ma vedi come hanno fatto quelli della Lazio a rimontare, Gazzerli, uscendo dall'Europa League. Guarda come giocano.
non credo sia quello il motivo.
Giocano al meglio del Milan, che è la squadra più in forma insieme al Torino e a noi, un mese fa. Quindi. Ho detto, la Coppa non è per noi.
La Coppa non è per voi. Beh, però avete vinto 3-0.
Il prosciutto è per noi, ma la Coppa no.
Siamo giunti.
Invece un po' di salame, presidente. Scusate.
Quello ce la serve.
È in forma stasera, dottor Villoni. Cosa ha fatto in queste 2 giornate? Ha recuperato il sonno che non aveva venerdì, per esempio? O ha recuperato il sonno che non ha fatto?
Non ho capito.
No, in queste due. La sento in forma stasera a livello, diciamo, di umorismo.
Ah, beh, sì, insomma.
Ha dormito un pochettino ieri e oggi ha recuperato sonno. Oh. Attenzione alla Lazio, grande conclusione. Ha recuperato sonno che non ha fatto venerdì.
Sia venerdì che sabato, pur essendo in ferie, mi sono alzato più presto di quando vado al lavoro.
E lei
per
una
serie di ragioni.
E lei ha un problema, allora, evidentemente. Ancora la Lazio, rivediamo questa conclusione.
Nemmeno di noi, almeno.
No, com'è andata però a Cartumix? Ho visto delle foto inquietanti provenire da quel posto, come sempre per del resto.
Ma in realtà non le ho ancora viste. Sì, è stato, a parte, vero, la compagnia con cui mi sono ritrovato.
Ecco, altrettanto inquietante, ma quello è un altro discorso.
Esatto. Però per il resto è stato...
Sì?
Sì, niente di eccezionale. Insomma, o meglio, è la stessa fiera tutti gli anni, purtroppo. Mm-hmm. Per cui... Se non dovesse cambiare, potrei anche decidere di non andarci l'anno prossimo, perché ormai è fatto molto bene, ma è tutto uguale.
Dovresti andare magari a Lucca, però Lucca è forse è molto più carnaio, se vogliamo.
Sì.
Devi avere qualcuno che ti sa guidare per Lucca, perché sì, è un casino.
Assolutamente. E poi magari anche se sai, come posso dire... anche se sai magari girarlo un pochettino, poi comunque è un tale carnaio di gente che alla fine puoi trovarti comunque in difficoltà. Devi essere pronto a fare tante code e particolarmente lunghe anche.
Visto che avete tutti questi problemi, a Cuneo c'è posto, lo organizziamo noi con la mamma Cairo AC, ce la facciamo.
Certo, perfetto. Ecco, in quanto a foto inquietanti, attenzione intanto all'uscita di Terracciano che blocca. In quanto a foto inquietanti provenienti dal Cartoonix, credo che questa sia una in assoluto delle più inquietanti, che vedrete tra qualche istante voi su Discord. Eccoci qua. Intanto la Fiorentina recupera il pallone.
Oh, Santa Madonna.
Non capisco se...
No, quelli che hanno percepito il reddito di cittadinanza in Lombardia, complimenti.
No! Non capisco se sono... Non capisco se sono un branco di cosplayer dei Simpson o quelli che hanno girato la parodia porno dei Simpson per Brothers. Devo decidere.
Dal fisico forse Homer ha fatto il film.
Come?
Quello là.
Sì.
Solo Homer probabilmente il porno, le altre no.
Siamo al 33esimo del primo tempo, 1-0 per la Lazio. Fiorentina che dopo il gol non ha fatto moltissimo in realtà per tentare di recuperare questa situazione. Le statistiche ci dicono per il momento 3 tiri nello specchio della Lazio.
Reclamo respinto e diamo a fanculo Zazzaroni, taglie!
Sì. Reclamo respinto, va bene.
Zazzaroni può andare in malora. Sì!
Va bene, ok. Sei...
Bufata.
Sei in forma. Attenzione alla Lazio.
Va, sono in
buona
forma.
Buona questa azione.
Faccia di perdere, guarda, ci voleva.
Vince Dovizioso. Allora, secondo fonti Sky, il ricorso sarebbe stato respinto. A breve l'ufficializzazione, quindi in discrezione Sky. Si va verso la conferma della vittoria. Vediamo.
Da questa giornata.
Ora la Fiorentina che subisce un fallo. Intanto c'è stata. Sto vedendo delle immagini. C'è stata una richiesta di matrimonio oggi a San Siro, vedo, credo. Dalle immagini che ho. Durante Inter Sassuolo, sì. Ce n'è stata una già l'anno scorso in Milan, prima di Milan-Fiorentina. Quest'anno in Interspal è stata una richiesta a una ragazza che si chiama Anna Lucia se voleva sposarsi con il fidanzato. Ha accettato, è stato anche un momento carino.
Anna Lucia Nara.
Non è Anna Lucia Nara. Non è Anna Lucia Nara.
Pensavo l'avessero fatto come scenetta con gli attori per far vedere noi ci siamo sposati in mezzo all'Inter, per l'Inter e con l'Inter.
Esatto, e siamo stati trattati male da
Posso dire che è una proposta di matrimonio in qualunque evento sportivo abbastanza triste, secondo me, però vabbè.
Non è la peggiore,
non è la peggiore, ma insomma...
Un'altra peggiore.
Allora, dovremmo fare la scala dei posti più tristi dove chiedere a tua moglie di sposarsi.
Firme degli atleti, qualsiasi sport, sì. Eventi sportivi, sì. Matrimoni degli altri.
E poi in fondo eventi di wrestling, probabilmente.
Quello era il primo.
Matrimoni degli altri, fare una proposta di matrimonio a un matrimonio di qualcun altro è una carognata.
Sì, vero. Sono
è una
d'accordo.
Carognata perché
sono d'accordo.
Vuol dire, mostra semplicemente che vuoi rubare la scena agli
sì,
sposi.
Esatto.
Dovrebbero chiamarlo proposta Wanda, potrebbero chiamarlo chi lo vende.
Sai che adesso che mi ci fai pensare, sai cosa mi è venuto in mente? Cosa mi è venuto in mente quando hai detto proposta di matrimonio a un altro matrimonio? Aspetta un attimo che trovo il file. Aspetta un secondo.
Ecco che esce Chiesa ed entra Giovanni Simeone.
Sì, esatto. Aspetta.
Procampo, mettiamo il medianone. Stavano entrando da tutte le parti.
Aspetta un secondo che metto il file. Quando tu hai detto proposta di matrimonio al matrimonio di qualcun altro, mi è venuto in mente questo. Mm-hmm. Possiamo mandare l'audio?
Can I borrow a feeling? Could you lend me a jar of love?
Vabbè, basta. Troppo già lunga, abbastanza.
Mamma mia.
Grandi momenti di una volta.
Puoi prestarmi un'emozione, uno dei momenti più. Ah, tra l'altro scopo che c'è una band tributo dei Simpson. Tanto Chiesa è disperato in macchina, evidentemente.
Se è muscolare è grave, la Fiorentina ne ha bisogno.
L'infortunio è evidentemente.
Perché la Fiorentina deve vincere, perché ha Cagliari, Torino, Roma, Frosinone, Bologna, Juventus.
Sì,
quindi...
sì. Poi.
Oh. fanculismo ha messo tutti nella, diciamo, nel marasma più totale, perché Immobile. Con la sua vittoria sono tutti lì adesso.
Luis Alberto entra in area di rigore e il pallone quasi sulla linea di fondo. Ancora la Lazio che tenta di insistere, ma costretta uscire dall'area di rigore della Fiorentina.
Mi è arrivata ieri una domanda, uno mi ha scritto se secondo me dopo il murismo, col fanculismo, Mihajlovic fa il miracolo e butta giù qualcun altro. Comincio a pensare di sì.
Ti è arrivata la domanda da chi, di grazia, scusa?
Un amico che ci sentiva, ci ha detto, conosceva le mie posizioni su Inzaghi, ha detto che secondo lui il Bologna si salva col fanculismo di Mihajlovic, perché 3 o 4 vittorie li potrebbe fare veramente.
Intanto oggi
l'ho dimostrato.
Cambiando argomento, oggi è un momento di democrazia importante nel mondo, perché ci sono le elezioni in Corea del Nord. Vi lascio indovinare quanti candidati ci sono e chi è candidato.
Uno.
Ecco, bravo.
Ma non è quello. In realtà l'elezione, il quesito elettorale è: il nostro caro dittatore che il destino lo preservi per tutta l'eternità, è bello o bellissimo?
Esatto. È come le domande, no. È come le domande di Colbert, di Stephen Colbert, quando faceva conosci meglio il tuo distretto, che andava a chiedere praticamente ai politici dei vari distretti di qualunque nazione. George Bush, grande presidente o il più grande presidente? Attenzione alla Lazio, no. Conclusione, ancora Terracciano allontana e poi calcio d'angolo per la Lazio. Lazio che sta abbastanza,
allora, avete capito
Lazio
il quesito.
Che sta abbastanza dominando questa partita dal quarto d'ora in avanti.
Il
dai.
Quesito è posto in questa maniera: secondo voi, amabile popolo della Corea, che se non ci fosse il leader sarebbe morto e decrepito, dobbiamo odiare le potenze occidentali o gli occidentali? Cartellino verde sì, cartellino rosso non c'è, signora.
Tra l'altro spiega Open, che è il giornale di online di Mentana, spiega come funzionano le elezioni. Praticamente sulle schede elettorali è presente solamente una sola casella e la scelta obbligata non deve né essere barrata né espressa una preferenza, devi tenerti la scheda e inserirla nell'urna e basta.
Ah, quindi se fai X
ti viene presentata la scheda, tu la prendi, la metti nell'urna e hai votato.
Sì, se decidi di non metterla nell'urna, credo che ti aspettino 3-4 simpatiche persone con un fucile, probabilmente, fuori dal seggio.
Non capisco questo tuo inveire contro. Sono un popolo modernissimo, ce lo dice anche un nostro grande rappresentante politico.
Ci ricorda tra l'altro sempre Open Online, che una volta votato i nordcoreani sono tenuti a festeggiare per aver avuto l'opportunità di scegliere la leadership illuminata del paese.
Vieni!
Perché come tutte diciamo le dittature più terrificanti, ci sono elementi che a noi occidentali fanno morire da ridere. Poi però ovviamente ci ridi sopra per un secondo, poi vedi che la situazione è drammatica oggettivamente. Però attenzione alla Fiorentina, cross in mezzo, la girata, pallone che finisce alto sopra la traversa con la conclusione.
C'è anche qualcos'altro di più drammatico, c'è sì. Simeone in campo.
No, beh, con tutto il rispetto, credo che sia peggio la situazione in Corea del Nord, francamente.
È esageratissimo. Però l'uscita di Chiesa è un po' quel livello lì alla Firenze.
È messo in gioco?
Non è scarso, punto. E solo perché il figlio di non vuol dire che è bravo. Quanti figli di che sono arrivati in Italia ed erano bravi? Secondo giornale, ovviamente.
È un po' la sindrome di David San Martino e David Flair, evidentemente, per citare il wrestling, no? Guarda caso, entrambi si chiamano David, evidentemente è quel nome che porta sfiga.
Sì.
Botta al volto intanto per Immobile, botta all'occhio, più essere per essere precisi, si lamenta molto. Cartellino giallo per Ceccherini.
Fortuna non è parente di quell'altro, vai.
Vediamo
tranquilli.
Se c'è un replay, vediamo cosa è successo bene in dettaglio. È il primo monito del match, credo. Vediamo
un po'. Sì,
forse, forse mettendogli la mano gli è scivolata in un occhio, sì, può essere.
Sì.
Chiesa è ancora abbastanza disperato fuori dal campo.
Sì.
Che c'è?
No, stavo guardando la situazione della Sarri and Fuck. C'è ancora speranza.
La Sarri and Fuck, proviamo, va bene.
Oggi è riuscito a far non 30 tiri in porta perdendo e far gol al 94esimo con quello che va via.
Chi è quello che va via?
Non lo so. Mago.
Higuain?
No, Hazard, l'ha detto a tutti, vuole andare a Madrid.
Ma ci andrà?
Lo so, ma lo sanno tutti. Però se ti salva la baracca lui, il prossimo anno come si fa?
Se lo vendete per una cifra mostruosa, ma poi a fine contratto.
No, la clausola 110.
Con 110 milioni hai voglia se non trovi qualcuno.
Il blocco.
Avete il blocco, è vero. Se non sbaglio ve l'abbiano anche respinto il ricorso.
Esatto, sì, esattamente, sì. Notizia di oggi tipo.
Noi, stranamente. Al pari no, tranquilli.
È un complottone anche
però
quello.
Però fare compravendita di 19 minorenni in modo illegale non è il
massimo. Chi non l'ha mai fatto?
Ok, allora riformulo. Farsi beccare.
Esatto. Esattamente.
Attenzione
alla Lazio, pallone buono in area di rigore, conclusione ancora, la parata di Terracciano che sta veramente salvando la Fiorentina, perché poteva essere tranquillamente 2-3-0 questo primo tempo per la Lazio, ma fortunatamente per la formazione viola c'è Terracciano in porta e sta facendo delle gran parate. Benassi.
Ma Chiesa è un giocatore fondamentale alla Fiorentina, ma anche la velocità, senza fanfatica.
Sì.
Muriel, come al solito, dopo 5 partite da Ronaldo, è tornato il Muriel ciccionino della Sampdoria, quello è. Purtroppo il problema di Muriel che tot partite ti sembra Ronaldo, in altre partite quando stacca il cervello non si presenta, sempre stato il suo problema.
Ancora Fiorentina,
Fiorentina che vediamo un po', sarebbe a 36 con la sconfitta. Vabbè. Metà classifica gli va anche bene.
Ancora la Lazio che riparte. Parte la Lazio, c'è forse un fallo a centrocampo, infatti arriva l'interruzione del gioco, cartellino giallo in arrivo per Veretout, secondo monito nel match.
Scriva, nella Serie A del Napoli toglieremo Sassuolo, Fiorentina, Atalanta, via tutte, rompi coglioni. Norotto.
Rivediamo l'azione di prima, la conclusione di Immobile, la parata di Terracciano.
Guarda caso, con la Juve si scansano, con l'Inter fanno il palleggino e con Napoli la partita della vita, chissà perché.
Le sa che il Sassuolo ha fatto più punti con la Juve di quelli che ha fatto il Napoli negli ultimi anni? Visto che parliamo di scansarsi.
Ma stranamente con la Juve non fanno queste prestazioni e poi con Napoli squadra dell'anno.
Ma chi il Sassuolo?
Può anche vedere in un'altra ottica però, presidente, cioè esatto. Che tipo avete giocato male.
Ma secondo tempo non ha giocato male il Napoli, il primo tempo sì.
Ma io l'ho già detto, perché signor Liloni, bisogna uscire dall'Europa League. Guarda la Lazio da quando è uscita.
Senta, l'Europa League
gioca da fenomeni, è uscita. C'ha più voglia. Vogliono fare l'Europa League, sti fighette. E si meritano la rimonta del Milan. Se la merita.
La sua squadra, presidente.
Ma non rimonteremo mai fino a voi. Già intanto se riusciamo a tenere il terzo posto.
Occhio alla Fiorentina intanto.
Fine.
Finisce il primo tempo. Si va negli spogliatoi con la Fiorentina sotto per 1-0. Credo che la Fiorentina debba anche essere tutto sommato abbastanza fortunata di andare negli spogliatoi sotto di solamente un gol, perché dal quarto d'ora in avanti è stata praticamente solo Lazio in campo, Dario.
Sì, direi di sì, perché la Lazio ha avuto almeno 3 occasioni grosse, nitide, e solo per grazie a Terracciano che in questa partita non è 3-0, perché una, quella il gol di Ciro Immobile, quella di mezzo,
sì.
Immobile ha tirato benissimo e Terracciano non si è potuto opporre. Le altre due è stato bravo. però la Fiorentina veramente ha combinato poco.
In più,
maggior ragione poi dopo l'uscita di Chiesa.
Esatto, esattamente. Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa mentre aspettiamo la flash?
Detto tutto Dario, pesa quello. E purtroppo quando giocano Simeone e Muriel insieme sembra che non vadano a quella velocità lì. La Lazio, se non io, da quando è uscita dall'Europa League, vinto il derby, anche si vede che è in forma, anche oggi potrebbe essere 2-3-0.
Aspettiamo l'intervista flash da Bordocampo, che arriverà credo tra qualche istante. Eccolo qua.
Tempo, un'ottima Lazio per qualità, ma anche per organizzazione di gioco. Non avete concesso davvero nulla alla Fiorentina?
Sì, perché è da qualche partita che stiamo così, siamo compatti, ci aiutiamo l'uno per l'altro. E sapevamo che la Fiorentina in casa poi è devastante, quindi ha fatto tanti gol. E poi ha sempre montato, è riuscita, non molla mai, quindi la nostra intenzione era di stare lì, di coprire gli spazi, poi ripartire con la qualità che abbiamo noi, facciamo male a tutti.
Non molla mai, ha sempre rimontato, quindi questo è un avvertimento per il secondo tempo.
Un grosso avvertimento perché è una partita totalmente aperta e speriamo di fare il secondo, speriamo soprattutto di portare a casa i tre punti.
Grazie ad Acerbi, Riccardo.
Queste parole di Acerbi ai microfoni di Sky. Direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda questa prima frazione di gioco. All'intervallo 1-0 per la Lazio con il gol realizzato da Ciro Immobile al 23esimo, gol che credo rivedremo adesso. L'azione, eccolo qua, di Correa, Luis Alberto Correa e poi Ciro Immobile, distanza 22 metri. Vediamo se ci dicono anche la velocità di questa conclusione. No, purtroppo però il tiro molto molto angolato e molto bello con il portiere Terracciano che nulla può fare. Dicevo, è tutto per questo primo tempo. Ritorneremo tra circa una decina di minuti con il secondo tempo da Firenze di Fiorentina Lazio. Tra pochissimo, grazie.
Beh,
ma sono contento.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Si gioca da 1 minuto e 45 secondi il secondo tempo di Fiorentina-Lazio, con la Lazio in vantaggio per 1-0 con il gol realizzato da Ciro Immobile al 23esimo del primo tempo. Risalutiamo Dario Lilloni.
Ciao.
Eccoci qua. E risalutiamo anche Gianluca Rouge.
Era qui ancora New York 0-0 alle 71esimo e 39 secondi. Una bellissima partita, meglio di Lazio-Fiorentina.
Cosa stai guardando, di grazia? Innanzitutto seguiamo questa azione della Fiorentina che va non a guadagnare un calcio di punizione.
Dicevo, stavamo seguendo una partita più interessante, ovvero tipo? New York City contro DC United, grande partita. Ma di livello.
Chi se ne frega, aggiungere anche. Attenzione alla Lazio, conclusione da fuori, palla che finisce fuori. È rimessa da fondo in favore della Fiorentina o calcio d'angolo, forse c'è stata deviazione, infatti i giocatori della Lazio rimangono in zona. Intanto c'è stato un cambio nella Fiorentina all'inizio del secondo tempo, è uscito Edmilson Fernandez ed è entrato Miraglias nelle fila della formazione fiorentina. Rivediamo, sì, c'è stata la deviazione da parte di Ceccherini con lo stinco, ha messo il pallone in calcio d'angolo.
Grandi colpe Fernandez, poverino, è anche comunque un ventenne, però hanno punito lui per il brutto primo tempo.
Calcio d'angolo per la Lazio, calcio d'angolo numero 4 di questo secondo tempo. No, non avevo visto il titolo del Corriere dello Sport di oggi. Attenzione alla Lazio, colpo di testa.
Cosa ha scritto il Corriere? Dici.
Allora titolo non è tanto il titolo principale, che è il titolo più problematico, se vogliamo. È il titolo in taglio alto, che adesso vi vado a leggere. Allora, il titolo principale è tesi alla meta, vabbè, la difesa da inventare, la scelta tra di Bale Bernardeschi, contestazione, così la Juve è a meno 2 dall'impresa, cioè da Juve Atletico Madrid. Il titolo però più bello è in taglio alto, dedicato a Chievo-Milan. Il titolo è Piątek e porta a casa. Scritto Piątek e porta a casa.
Non voglio parlare di quella partita.
Piątek e porta a casa.
Sì.
Ma io vorrei pagare della oggettiva brutta figura che hanno fatto Romairone prima e Di Carlo poi a cercare di dire che era colpa del VAR, che c'era fuori gioco, che c'era fallo.
L'unico dubbio che gli unici due dubbi che avevo erano la posizione della barriera sul primo gol, che poi però è tiro, cosa gliene può fregare, e non aveva chiamato niente lì. Poi il fuorigioco l'hanno visto loro, non esisteva, e i 600.000 Djordjevic ci rimangono anche se vinci, quindi
no, la posizione della barriera effettivamente pare fosse più indietro, però in realtà anche indietro,
però comunque va tirato bene, cambia
no,
poco.
Però cioè, va detta una cosa, la distanza non c'è effettivamente nel regolamento una cosa che ti dica la barriera deve essere per forza 9,15, ti dice che la distanza minima è 9,15, se poi tu vuoi mettere a 10 metri cazzo tuoi.
Quello che stavo per dire io.
Certo. Strano, solamente
non vedo cosa puoi lamentarti se la barriera è più indietro di quello che deve essere, onestamente.
Qualcun altro, non credo i giocatori si mettano a 20 metri dalla porta.
No, però se il portiere gli dice no, fate due passi indietro, puoi farlo tranquillamente.
Sorrentino portiere mette la barriera sotto la riga, anche perché quella punizione lì non la parava comunque, con la barriera anche a un metro.
Infatti nel regolamento dice finché il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere ad almeno 9,15 dal pallone. Non dice per forza 9,15, dice che la distanza minima è 9,15. Poi se tu, ripeto, vuoi mettere a 10 metri di tua iniziativa puoi farlo tranquillamente, basta che non vai a meno di 9,15.
Se era 10,50 ci potevo stare, però a 12 era mi sembra 9, anche troppo.
No, era 9,60 probabilmente, più o meno.
E calcoli, vabbè, ora 12 è esagerato, però non cambia nulla, hai 600.000 euro per uno che fa il barbiere al Chievo, rimangono, sì. E beh, basta.
Poi sull'episodio del rigore si può discutere, ho letto oggi l'interpretazione che ne ha dato Luca Marelli sul suo blog, dice che sono due falli che avvengono in contemporanea, perché c'è il giocatore del Chievo che invade, diciamo, il cilindro di Piontek, e Piontek che poi fa anche la rovesciata. A parità di intervento dovrebbe essere punito quello, diciamo, quello più grave, cioè il fallo di mano da parte di De Paoli. Nella fattispecie hanno detto, visto che comunque è stato segnato un gol, non è stato ritenuto diciamo opportuno dare il calcio di rigore a Milan. Intanto c'è un fallo, questa è la sua interpretazione. Poi è una sua interpretazione, attenzione, la sua interpretazione. Poi intanto c'è un fallo, monito immobile, carta di rigore.
Tecnicamente accadono tutte a noi, cioè questi atteggiamenti qua, queste cose qui accadono solo con quella squadra lì, cioè questi episodi qua, è un po' un'annata così, posso capire la frustrazione, però rimangono i 600.000 euro al comodino, quindi non li cacci. Tutto il fallo. Di cose allegre, chi se ne frega di questo? Parliamo che non ho ancora fatto gol Benzema, che di solito quando c'è Dari fa gol, invece.
Seguiamo questo calcio di punizione per la Fiorentina intanto. Il cross verso l'area di rigore, non arriva lo stacco di testa da parte di nessuno.
Tutto con Varan, è vivo Varan. Vediamo un po' cosa sta succedendo negli altri sport. C'è un big match su un altro canale di una pay TV che non possiamo nominare. Vabbè.
Ancora la Fiorentina.
The Process non vince neanche adesso.
Pelino meglio la Fiorentina in questo secondo tempo, ma nemmeno poi tanto in realtà.
Mi sembrano in controllo quelli della Lazio, con tutta sincerità.
Come, scusa?
Mente in controllo, che niente di che.
Ora riloghiamo allora le formazioni delle squadre, con la Fiorentina in campo a questo punto con questi giocatori. Un attimo che vado a riprendere la formazione, che non ce l'ho sotto mano, sfortunatamente. Cominciamo da ora dalla Lazio per ospitalità. La Lazio che non è cambiata all'inizio della partita, Stracoscia in porta, Radu, Acerbi e Patrick in difesa. Seguiamo questa azione della Lazio, cross in mezzo intanto, allontana Pezzella. Dicevo, Stracoscia in porta, Radu, Acerbi e Patrick in difesa, a centrocampo Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Marzic, e Correa dietro, l'unica punta che è Ciro Immobile. Risponde la Fiorentina con Terracciano in porta, Cecchierini, Pezzella, Milinkovic in difesa, Biraghi, Veretù, Miraglias e Benassi a centrocampo, in attacco Muriel, Gerson e Simeone. si lamenta Inzaghi dalla panchina, non so per quale motivo. Fatto sta che comunque la situazione rimane assolutamente invariata per il momento. Attacca la Fiorentina, pallone che finisce in fallo laterale. Ah, bene, quando la... Sto sempre guardando la Nasca su DAZN. Quando la regia americana va in pubblicità, loro invece rimangono sul segnale internazionale, anche se non ci sono grafiche né niente, anche se le immagini comunque continuano. Questa è una cosa positiva.
La vediamo.
Cosa?
Perlomeno la vediamo.
No, perlomeno non vanno in pubblicità, non mettono i cartelli come spesso fanno durante le freccette, anche perché lì non c'è un segnale internazionale, probabilmente.
No, non c'è il segnale internazionale. NASCAR ce l'ha da anni ormai.
Sì, 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 sì. Ma anche la IndyCar ce l'ha il segnale internazionale.
È vero, vabbè, poi la IndyCar la vedrò.
La IndyCar aveva praticamente il segnale internazionale che era prodotto da ESPN. Da quest'anno credo che se ne occupi direttamente NBC di produrre il. Se non come direttamente la indica. Attacca ancora la Fiorentina intanto. A terra un giocatore della Fiorentina in area di rigore, tutto regolare secondo il direttore di gara, che è Orsato, che lì ha un passo. Contropiede della Lazio che però non avviene con grandissima velocità. Pallone della Lazio, buona però questa azione, pallone che arriva in area di rigore, c'è però un fallo, calcio di punizione in favore della formazione laziale, anzi della formazione viola, chiedo scusa. Inzaghi sentiamo dalla panchina.
Ah, non quello vero, il maestro
Simone Inzaghi, sì.
Lo so, calcio italiano il maestro.
Ancora la Fiorentina. Comunque sì, hanno preso il. Hanno il segnale. Lo produce NBC questa volta. Il segnale internazionale della IndyCar.
Mese fa che avevano preso. Diciamo tutto il carrozzone di produzione.
Sì,
un
pochino. Sì. Perché anche. Attenzione alla Fiorentina. Ma anche l'anno scorso aveva molte gare NBC. Però il segnale internazionale era sempre prodotto da ESPN. Quest'anno invece è direttamente opera di. È direttamente opera di NBC. Tutto quanto. Attacca ancora la Fiorentina, siamo al 12° del secondo tempo, non una grandissima partita anche in questo secondo tempo, sempre 1-0 per la Lazio.
Che l'unica cosa che ci può salvare è un'altra, come dire,
un gol,
un'altra presa di posizione della Lazio.
Sei Zazzaroni, guarda il suo Twitter.
Ancora Lazio. Ancora il pallone adesso della Fiorentina. No, allora, fine trazione della IndyCar, la grafica di NBC dell'anno scorso, mentre invece la grafica di quest'anno di NBC Sports Network è diversa. Praticamente NBC ha rubato la grafica della NASCAR, sostanzialmente. Uguale a quella che usa Fox sulla NASCAR, uguale identica, cioè la mega torre sulla sinistra, praticamente.
Del potere.
Vabbè, l'importante è che le gare si vedano, poi come non è importante. Ancora la Fiorentina intanto con Gerson. Non sappiamo neanche molto cosa dire, onestamente.
Beh, non c'è granché da dire.
Occhio la Fiorentina, pallone quasi sul fondo, il cross in mezzo tenuto in campo e guadagna calcio d'angolo, sì, la Fiorentina.
No, mi sembra un po' bloccata, la Lazio va sul ritmo, non ti fa andare quanto vuoi. Mi fa venire la voglia di guardare Indiana Philadelphia, tanto.
Addirittura?
Questa partita, come dicevo prima, The Process non vincere mai ormai. Sono lì, vincono.
Conclusione da fuori, palla che finisce a lato. Conclusione da fuori da parte del numero, vediamo un po' chi è stato, del numero 11 della Fiorentina, Miraglias. Bello il tentativo, apprezzabile l'idea, molto meno il tentativo, pallone ci ha battato, finisce fuori.
Quello abbiamo, direbbero.
E questo intanto è lo schieramento tattico della Fiorentina, visto da Sky. È un 3-5-2 con una sorta di M a centrocampo come disposizione, cioè un con tre centrocampisti e poi due leggermente più avanzati. Ai tempi c'era il VM.
Esatto,
ricordavo un po' il VM. Però con gli attaccanti molto più distanziati rispetto al
sì, però è modo. Sbagliato questo VM. Il numero 9 a metà. Dov'è? Non è lassù, c'è il 24 lassù.
Il VM di fatto era un 3-2-2-3, cioè era un 3-4-3. Con i due, esatto, quando con i quattro centrocampisti disposti a quadrato, praticamente tre difensori e tre attaccanti.
Quando l'Ajax non fa in campionato, ne fa quattro dopo averne fatti quattro a Madrid.
Il VM praticamente non si usa da
tantissimo,
no, lo so. Lo so benissimo.
Il VM si usava negli anni 60.
Anche prima, probabilmente. Anche prima. No, il VM prima, perché poi. No. VM molto prima, anche la Fiorentina che va a pareggiare. Al quarto d'ora del secondo tempo, il Tapini in area di rigore da parte di Muriel per il pareggio della Fiorentina. Cross in mezzo. Tapin da parte di punta, forse, da parte di Muriel, che batte il portiere della Lazio. Il sesto gol in 8 partite in campionato per Muriel, che va a pareggiare per la Fiorentina. Al 16esimo, Fiorentina 1, Lazio 1.
Non ti l'ha mai visto. Facile, facile, però perlomeno si è fatto vedere. Bravo Muriel.
Lo rivediamo. Posizione regolare, credo, di Muriel, sì, perché sbuca nettamente indietro rispetto ai propri compagni. Sì, molto bravo. Gran palla da parte. Gran palla da parte di Miraglias. Assist per Miraglias. Lo rivediamo, palla in mezzo. E molto bravo Muriel ad anticipare con il sinistro. Tutti quanti a mettere il pallone all'angolino alla sinistra del portiere della Lazio. Alla destra, scusa, del portiere della Lazio. E quindi 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Lazio con il gol realizzato da Muriel al 16esimo del secondo tempo.
Oh, speravamo in una fiammata.
Ed è puntualmente arrivato. Beh, adesso speriamo di vedere una partita diversa. Ci stavamo abbastanza intorpidendo. Esatto, sì, con questa partita. Fallo qui, calcio di punizione per la Fiorentina. E Miraglias alla fin fine, ridendo scherzando, comunque lo zampone su questa partita lo ha messo. Parte ancora la Fiorentina. Speriamo di vedere un secondo tempo.
Ha sistemato il centrocampo, sì. Quindi in attacco non ho messo gente buona, dai.
Guardate i tifosi giovani della Fiorentina.
È ottimo, adesso questo centrocampo con Gerson, Simeone e Veretout può dare anche un po' di attacco.
Vi ricordiamo che domenica prossima noi saremo in onda dalle 20:25 per seguire il derby di Milano per la 28esima giornata di campionato tra Milan e Inter, e poi alle 23 ovviamente i pallonari. L'uscita intanto da parte di Terracciano, non approfitta per il momento la Lazio, anche se adesso rimane in zona d'attacco. Numero qui da parte di Luis Alberto, che va a prendersi fallo. No, non è fallo secondo il direttore
fallo?
Di gara.
Mi sembrava fallo.
Non è fallo secondo il direttore di gara. Allora il pallone della Fiorentina. In diretta sembrava fallo, poi magari rivedendolo avremo un'impressione diversa. Magari l'ha visto come lui che è andato a cercarlo. Attenzione alla Fiorentina, siamo già dall'altra parte. Simeone, il cross sul secondo palo, non è male, conclusione alta sopra la traversa, occasione clamorosa per la Fiorentina per passare in vantaggio adesso con Veretout, e adesso che la partita sembra radicalmente diversa rispetto al primo tempo.
Si è svegliata la Fiorentina?
Svegliata la Fiorentina, sì.
Forse si è addormentata.
No, è stato Miraglias in realtà, non Veretout a tentare la conclusione. La prende proprio male la palla qui, il numero 11 la prende sopra la caviglia praticamente.
Lazio mi sembra si sia un po' troppo addormentata, quindi adesso bisogna che si sveglino.
Adagiata, sì, sugli allori, diciamo.
Sì.
Fiorentina tornerà in campo venerdì sera alle 20:30 a Cagliari per l'anticipo della 28esima giornata Cagliari-Fiorentina.
Vabbè.
Cosa ridi?
Perché vengono con noi giù anche loro, vai tranquillo.
Poi il prossimo turno avrà sabato alle 15 Sassuolo-Sampdoria, alle 18 Spal-Roma, tutte e tre le prime tre partite tutte su Sky, poi alle 20:30 sabato sera Torino-Bologna su DAZN, domenica alle 12:30 su DAZN Genoa-Juventus, alle 15 Atalanta-Chievo e Lazio-Parma su Sky, alle 15 su DAZN Empoli-Frosinone, alle 18 Napoli-Udinese su Sky, alle 20:30 il derby di Milano, sempre su Sky. Noi seguiremo in diretta la partita di Milano, che sarà tra l'altro anche l'ultima partita prima della sosta, perché poi ci sarà la settimana di sosta per le nazionali, perché credo comincino le qualificazioni europee, correggimi se sbaglio.
Non lo so, ammetto di essere poco informato.
Attacca la Lazio, 3 contro 4 intanto della Lazio, Luis Alberto dentro la conclusione, pallone che incoccia contro un difensore della Fiorentina. Allora, ti confermo che ci sono le qualificazioni europee. 23 marzo Italia-Finlandia, 26 marzo Italia-Liechtenstein.
Partita.
Non fosse che il 23 è un venerdì, è un sabato anzi. E il 26, no, 26 magari Italia-Liechtenstein possiamo anche farla in diretta. 23 è un sabato sera Italia-Finlandia, mi sa che sabato sera siamo tutti
fuori. Insomma, dai.
Siamo tutti fuori casa.
Perché tu vuoi commentare geometri e ragionieri?
È una volta che l'Italia può vincere una partita.
Oh, vabbè. Adesso dubitiamo che possa battere anche lì. Vabbè.
Non si sa mai. E poi torneremo con il campionato in diretta domenica 31 marzo. Anzi, forse anche sabato 30 con Juventus Empoli alle ore 18. E poi domenica 31 alle 20:30 con Inter-Lazio, partita molto molto interessante. Citato un calcio di punizione per la Fiorentina.
Ma io un momento di
ecco,
libertà.
Per settimana prossima io ti avviso, mi sa che ci sarò solo mercoledì.
Settimana prossima quale? Questa qua che sta per cominciare?
Sì, perché martedì che è la sera della Juve mi capita una cena dell'ufficio.
Ho capito, va bene, non importa. Tanto avrò Opi qua per la partita martedì. Mercoledì allora facciamo iniziamo con Barmona con Liverpool e poi vediamo come si evolvono le partite.
Come si evolve, sì.
Perché partono entrambe da 0-0, quindi sono entrambe da seguire, però Barcellona secondo me deve succedere una catastrofe finché venga eliminata dal Lione. Però
attenzione, il Lione.
Ma Barcellona no camp, la vedo dura.
Ma non lo sa, il Lione.
No, è vero.
Costa. Non sono squadre.
Cambio.
Dipende dal momento.
Cambio nella Lazio, vediamo chi entra e chi esce. Esce Lulic, il capitano della Lazio. Ed entra Badel, fascia di capitano che passa, vediamo un po'. Non lo inquadrano purtroppo Lulic. Ha passato la fascia, ma non abbiamo visto a chi. E comunque entrerà Badel al suo posto. Poi domenica.
Allora vai. 4-4-1.
Poi domenica 7 marzo. Anzi, no, prima c'è il turno infrasettimanale. Mercoledì 3 aprile. Noi commenteremo martedì sera alle 21 Cagliari-Juventus. Mercoledì sera alle 21 di base Genoa-Inter. Poi comunque seguiremo un po' tutte e cinque le partite di quella sera, che sono Frosinone-Parma, Genoa-Inter, Roma-Fiorentina, Spal-Lazio, Torino-Sampdoria e poi le 23 puntate dei pallonari.
Quando questo, scusa?
Mercoledì 3 aprile 2019.
Ah, ok.
Poi invece la domenica di WrestleMania dobbiamo vedere se essere in diretta o no, perché il posticipo è Napoli-Genoa, rischia di essere completamente inutile, quindi... Contando sì. Che c'è il resto meno alle 11, potremmo anche non essere in onda quella sera. Però, questo sì, il giorno prima, sabato 7 aprile alle 18, attenzione alla Lazio in area di rigore, commentiamo sicuramente Juventus-Milan, questo sicuramente.
La latitanza delle partite del Torino, cioè non ci temono ancora, e questo è un bene.
E il Torino quinti... non ha partite grosse finché meno che riguardino la classifica. Benissimo. Vediamo un po' se c'è qualche posticipo del Torino. No, c'è il Torino Cagliari 12:30, non lo voglio commentare.
Lo dice lei, i tre punti sicuri.
No, poi domenica mattina alle 12:30, a meno che non ci sia Juve Napoli, difficilmente la commentiamo.
Io capisco che voi siete così inebriati.
No, anche perché il derby di Torino è il sabato sera, quindi attenzione alla Lazio, conclusione, palla che finisce tra
è meglio perché non lo deve commentare, deve soffrire in silenzio senza che vi senta qualcuno, voi puzzole nel vostro club delle fogne. magari,
guardi, se Torino-Milan si gioca alla sera, magari, magari la commentiamo. È il 28 aprile, però.
Tento ricordare ai nostri amici telespettatori che lo non spot di Juventus Atletico Madrid non lo faceva neanche Ciccio Graziani ai tempi del Cervia.
Allora, salutiamo intanto Nico Fatone sulla, sulla chat di Twitch, che ci dice: che ne pensi di questo Milan che almeno sia al secondo posto? Se continua così e Napoli continua a perdere punti, Ocio, perché Ocio al Napoli, più che altro.
Allora, bisogna però tenere conto di una cosa, di una cosa importante.
Ecco.
Che insomma, sì, stiamo andando bene, però continuiamo a fare una fatica maledetta.
E lo so, però, per cui... però i tre punti li portate a casa, tipo cos'è, quinta, sesta vittoria consecutiva per il Milan, no? Quindi
sì, siamo d'accordo, siamo d'accordo.
Cioè, rendiamoci conto che e lo sentivo qualche giorno fa, credo su non mi ricordo se su Sportiva o su, no, credo su Radio 1, durante durante una c'era la radiocronaca della la radiocronaca di Coppa, credo, e c'era, o forse era appena finita una partita di Coppa e c'era, stavo aspettando di parlare dell'altra. No, sai quando era? Te lo dico io, era venerdì sera dopo Juventus Udinese, che io stavo ascoltando la radio, stavo venendo a casa e stavo parlando di questa cosa.
No, ti
spiego. Attenzione, intanto la Fiorentina con una deviazione che poteva mettere Simeone in condizione di andare a segnare il gol, ha dato la spaccata, ma non è riuscito ad arrivare sul pallone. Dicevo, no, stavano facendo questo discorso, ed è assolutamente vero. È paradossale notare come, di fatto, se andiamo a vedere adesso, Gattuso al 10 marzo 2019 è forse l'unico sicuro ad avere la panchina il prossimo anno insieme ad Ancelotti nel Napoli.
Gattuso? Sì.
Sì. Perché Spalletti ci sono buone possibilità che vada via. Allegri, secondo me, comunque vada a finire questa stagione, va via dalla Juventus. La Roma, diciamo, i Ranieri non ce lo vedo fino a anche il prossimo anno, a meno che non faccia un finale del campionato della Madonna. Forse l'altro Inzaghi, se vogliamo. Inzaghi, a meno che non arrivi una grande chiamata, secondo me rimane a Roma il prossimo anno. E comunque sta facendo bene.
Rimane,
occhio
rimane
alla Fiorentina in area di rigore, protestami. E fallo in attacco, secondo Orsato. Fallo in attacco, secondo Orsato. Calcio di punizione per Lazio.
Delle prime 10 vediamo. Pioli rimane. Giampaolo, se arriva la nuova proprietà, non rimane.
Vediamo un po'. Vediamo un po'.
C'è. Gasperini non rimane perché tanto ha dato tutto. Mazzarri stra rimane. Winterbo, Milan sì, Napoli sì,
secondo me. No, beh, da soli ha detto che evidentemente è tutto a posto, però l'impressione che ho avuto, guardando il replay, che potesse essere più fallo del giocatore della Lazio, quello della Fiorentina. Comunque,
ricordiamoci di un'altra cosa. Il Milan di le prime 13 partite, soprattutto da una persona che Dario conosce bene, mettiamo le prime 14 partite, era un Milan da Gattuso, c'ha problemi, non gestisce il gruppo, sono scarsi. E il Milan delle ultime 14 partite è: salviamo Gattuso, miglior allenatore sulla terra vivente.
E credo che ci sia una sostanziale differenza tra le, anzi due in realtà differenze tra quel Milan lì e quello delle ultime, diciamo,
direi anche tre.
Due principalmente, le due grosse differenze che sono Gattuso, quello col 9 e quello col 30, o il 39 credo che sia il numero di maglia di
ma anche pacchetto. Gattuso, perché per quanto lo dice un vice premier della Repubblica del nostro paese,
sì,
sto qua a livello mentale, guardate come gioca Conti, dovrebbe essere un giocatore morto e gioca la morte.
Scusate, vi ho perso per un attimo, si parlava di Gattuso, scusate,
sì, esatto,
si parlava di come una certa persona che te conosci, che millanta di essere un ex ultra del Milan, lo avesse attaccato dopo 14 partite. Passate altre 14, il più grande allenatore di sempre, un genio.
Beh, ma parliamo dello stesso che non riesce a farsi cioè, che mette tutto in saccoccia, ma poi quando si tratta di grandi opere e cose del genere, improvvisamente abbassa la coda.
Mm-hmm. Più o meno, sì. Esprimeva un pensiero minimalista estremista, diciamo.
Mm-hmm. Diciamo.
Però al Milan nelle ultime 10 partite i numeri parlano di 4 gol subiti.
Comunque la partita è completamente cambiata in questo secondo tempo, da quando la Lazio praticamente, non voglio dire che è l'esatto contrario del primo tempo, che adesso la Fiorentina ha preso il controllo della partita, la Lazio non è che non sta facendo assolutamente una mazza, e nel primo tempo era l'esatto contrario.
i numeri incredibili del Milan che ho letto prima di entrare sono incredibili, perché
esce intanto, scusami, Luis Alberto ed entra Romulo.
Le prime 13 partite aveva preso 13 gol, nelle ultime 12 ne ha presi 2, 4, 5, 6. Quindi la miglior difesa del campionato il Milan in questo momento.
Ah, intanto nel 2019, scusami, abbiamo le immagini dello spintone di Gasperini. Sono arrivate le immagini dello spintone.
Sì, guarda.
Vi copio incollo il link, poi ve le guardate.
Ok.
Perché praticamente Gasperini ha affermato che non poteva passare e quindi si è liberato. Non so se potete vederlo praticamente.
No.
Dovete avere questa persona praticamente nel. Forse
sì.
Aspetta, magari in altro modo magari riusciamo a ecco, vediamo un pochettino così se riesco a darvelo. Forse così riesco a darvelo. Eccolo qua, sì. Così riuscite a vederlo probabilmente. Cliccate il video, lo fate partire. Attenzione alla Fiorentina intanto.
Ostia.
So. È uno spintone non proprio dei più gentili, mettiamola così.
No, infatti, questo qui era fermo lì, non è che gli impediva di passare.
Esatto.
Non la vedo bene per Gasperini in questa situazione.
Durante i pallonari le mandiamo in onda. Ce l'abbiamo.
Se non aveva niente in mano questo assistente alla Sampdoria, mi sa che 3 o 4 giornate ci sono. Uh-huh. È la classica apparizione per chiedere scusa. Ma io voglio dire una cosa: dove è stato Gasperini l'ultima volta?
In che senso?
Come ospite, intendo. Dove era?
Non mi ricordo. A Genova, probabilmente, no?
No, al Baretto.
Ah, ok, sì.
È arrivata la benedizione di Gufo Galessa e siamo arrivati le prossime 4.
Dici che è questo, va bene.
Amico, fatti squalificare. E ci ho pensato.
Chi c'è stasera al Baretto, tra l'altro? Fammi vedere un attimo l'elenco dei...
Allora, chi ha già giocato? Vediamo. Speriamo non ci sia Gattuso, perché con la merda che porta Caressa e Zazzaroni rischia.
Attenzione, intanto ancora la Fiorentina. Allora, ci sono De Grandi, Caressa, De Grandi, Starquinio, Marchegiani, Bergomi e Veltroni, gli ospiti di questa sera.
Veltroni?
Sì.
Aspetta, squadra legata a Veltroni.
La Juventus.
Posto Dario.
Sempre stato juventino. Credo che abbia tipo. Credo che sia lì principalmente perché è un film in uscita. Deve fare la marchetta, credo.
Sì, certo, come no. Dario, tu porta il materiale e i chiodi per la bara.
Documentario in uscita adesso. Che credo sia. Magari sbaglio, eh.
Che si chiama Su, no?
No, non è un documentario, è un film. È un film, aspetta, vado a vedere.
Che è uscito in questi giorni.
Sì, e che è andato tra l'altro non benissimo, giudicando dai dati che ho.
No, vabbè, sono film di nicchia, ragazzi, non conta quanto vendono, purtroppo.
C'è tempo, si intitola.
Andare in Europa c'è tempo.
No, no, è il film, si intitola C'è tempo.
Ma c'è un legame col pallone, è ovvio che gliela fa la domanda il nostro amico Gufo Caressa. C'è tempo, intendi per la Juve, no?
No, pare che sto guardando i dati di Casso, ha incassato 83 euro per sala, non tantissimo purtroppo.
Ma non sono film fatti per la sala, lo disse una volta, non so se Moreno o un ragazzo, non sono film fatti per la sala, Eric, sono film fatti per i salotti, non sono per noi.
No, per i salotti buoni di una certa sinistra, ecco.
Ovvio, certo, di una certa sinistra che comanda la Rai, ovviamente.
Lo stiamo vedendo dal TG2 la sinistra in Rai.
Ma fortissimo proprio.
No, non ne ho idea, perché lo guardiamo veramente al limite.
È diventato abbastanza filoleghista il TG2 negli ultimi mesi.
Ah, pensavo fosse TV già russo, vabbè.
No, meglio, no, 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 no. Cioè, molto, è molto, ragazzi, molto filo governativo, diciamo. Ma ci sta.
Passato,
certo,
il gol, la partita si è riaddormentata di nuovo.
Sì,
eh,
esatto.
Lo sprint, ma non ha le armi per mantenerla. O fa un gol alla Muriel o si rimane così. Mm-hmm. La Lazio nel secondo tempo è vergognosamente morta. Che Romulo.
Occhio alla Lazio, cioè, cross in mezzo. Palla che finisce in calcio d'angolo ancora una volta.
Andiamo a vedere un secondo. Ah, gioca De Beer dopo.
Gioca chi, scusa?
Gioca De Beer, che è in America, che è riuscito a perdere due partite su tre subito, quindi...
Cambio, entra Vitor Hugo nella Fiorentina ed esce Ceccherini.
Difesa 3.
Sì. Adesso, beh, no, rimane... No, rimane... Sì, rimane come era prima, era già a 3, prima, semplicemente. Ceccherini ha giocato, sì. Ceccherini ha giocato al posto di Vitor Hugo, semplicemente entra quello che avrebbe dovuto giocare in origine. Basta. Esce un difensore, mette un difensore. Calcio d'angolo per la Lazio.
Scusate, il Real Madrid è sul 3-1. Il secondo e il terzo gol sono di
Benzema.
Tu che ti preoccupavi?
Calcio d'angolo che non è esito intanto per la Lazio.
13 in campionato, un gol in due partite. Cioè, scusa,
sarà che l'assenza di Ronaldo lo ha un po' liberato?
Se va via da Real Madrid come pare sembri, perché chiede il doppio di quello che prende, un pensierino per un annetto o due per vince ce lo farei, eh. Con Milan, perché
Benzema... non... Beh, Milan, più che altro, se Milan riesce a trattenere Cutrone, Milan è a posto.
Sì, io intendevo una squadra romana, visto che abbiamo capito tutti che il 9 della Roma non ci rimane.
Dzeko, no, direi che per la parte finale della carriera vuole andare in un posto dove si vince un tantino di più, magari.
Sta,
eh,
per entrare nella Lazio, chi è? Bastos, questo che sta per entrare?
Credo di sì.
Se dai il numero siamo più precisi.
Non l'ho visto, purtroppo.
Caicedo, se ti dici.
O forse Caicedo, sai che fosse più Caicedo, pensandoci?
Caicedo?
Sì. Sì, Caicedo. Entra Caicedo.
Non so perché lo chiamano il Panteron della Garbata, però.
Di Panteron di colore ce n'era solamente uno.
Vabbè, ma siamo a Roma, Eric, non c'è mai stato un Panteron.
È il Panteron, detto anche il Tufador.
Quello è un altro.
Il Capriola, no, il Tufador, ancora ce lo ricordiamo.
Napoli Juve.
Io
onestamente me lo ricordo più per la gioia che mi ha dato Barcellona. Era l'ultima persona a cui me l'aspettavo, guarda. Da quel gol in Barcellona Juve supplementari ha goduto di credito infinito, per quanto per me, tra l'altro.
Giusto.
Sì, beh, diciamo che il Zalaieta noi qua a Milano ce lo ricordiamo più che altro per un tuffo con Capriola degno del miglior pugile di Don King.
No, ma in Milan-Juve o in un'altra partita?
Quando... Milan-Juve.
Ah, io me lo ricordo a Napoli-Juve, tuffone di Zalaieta.
No, ok.
E invece quando forse anche uno Milan-Juve, molto bello.
Quando sporcò...
No, entra Bastos invece, era Bastos quello che sta per entrare. Allora Bastos al posto di Radu, vai.
Quando sporcò il, diciamo, subito dopo quel gol pazzesco di Shevchenko, sporcò tutto, letteralmente fermandosi e saltando a due piedi oltre la gamba di Paolo Maldini, prendendo calcio di rigore.
Stavo cercando, lo stavo cercando adesso, probabilmente. Eccolo qua, Romina Juve. No, beh, dai, ho visto onestamente cose molto più scandalose. Se è quello che ho qua. Milan Juve 2001-2002, sì. 1-1. Vediamo. Sì, allora, non è un tuffo, va a cercarlo. Questo sì, va a cercarlo, e però ha la fortuna, diciamo, di trovare un giocatore del Milan che gli dà la spallata. È molto peggio quella che fece a Napoli, onestamente. È questo qua, guarda, ti passo il link. In combinazione l'ho trovata subito. Eccolo qua.
Ha giocato ieri l'Atletico, ha vinto. Non so se c'erano gli assenti.
Ha perso l'Atletico ieri, credo, no?
Volevo vedere chi manca come giocatori. Allora, confermati Costa, Luis non ci sarà. 90% sicuro.
Ah, no, ha perso. No, credo, scusa, ha vinto ieri l'Atletico 1-0 con la del Collegames.
Ha vinto, però hanno detto che Luis non c'è. Non è sicuro di rientrare, quindi potrebbe rientrare.
Occhio alla Lazio! Conclusione ancora Terracciano, ma c'è il fischio di Orsato per fuorigioco, credo. Fuorigioco di Immobile. Vediamo. Sì, fuorigioco di Immobile. Non clamoroso, ma c'è.
Hanno provato una formazione anti-Juve un po' nel secondo tempo.
È arrivato Canton invece. Buonasera, Canton. È
arrivato giusto il tempo per godermi questa partita.
Sì,
è arrivato giusto
in tempo all'85esimo della partita.
No, Eric, è arrivato giusto in tempo per una domanda che io e Dario volevamo fargli da 2 mesi. Ma la SPAL?
La SPAL è la squadra di Ferrara.
Meno 2.
Sì. Vivacchia.
Almeno 2 dalla retrocessione.
Ah,
vabbè, no, era l'anno scorso che era, diciamo, più...
ma quest'anno era 7 perché era sicuro, capito? La spalla a un certo punto sembrava tranquillissima. Invece...
Beh, non è la sola, avrei detto, eh.
No, per colpa del fanculismo sono tutte adesso col culo che brucia, diceva Malesani.
Sì, esatto. 5 minuti alla fine della partita, 1-1 tra Fiorentina e Lazio. Non una gran partita, francamente, lo ribadiamo. Però almeno due gol li abbiamo visti, dai. È già qualcosa.
Fiammate e notizie di altro conto.
Sì, esatto.
Ma va detto, Fiorentina sta giocando a livelli sopra la loro, diciamo, normalità.
No, Fiorentina ha fatto un buon secondo tempo, oggettivamente. La Lazio
perché
non ha fatto niente, esatto.
La Lazio è mentale. Se non azzecca quei 3-4 momenti della partita, molla e non la riprendi più.
Assiste la Lazio ancora, Milinkovic-Savic sulla destra per Patrick, il cross basso in mezzo, libera difesa della Fiorentina. Tentativo di ripartenza, guadagna fallo laterale la formazione di casa.
La Lazio che poi al posto dell'allenatore, che tu dicevi non ci sono gli allenatori sicuri, nella Lazio c'è un problema diverso, ne parlavano 2 o 3 giorni fa nel Corriere dello Sport. Si presume una rivoluzione della rosa che Lotito non vuol fare, però sto gruppo più di qui non ti dà ormai.
Praticato per fare la rivoluzione ci vanno anche i soldi. Il problema,
ho capito.
Il problema principale credo che sia quello.
Lo so, come a Salerno, ma abbiamo il testimone. Però Savic, Alberto, chi mi sembra che hanno finito il ciclo alla Lazio, con tutto il rispetto.
Ma Savic però, chi cazzo lo vendi adesso?
In Europa, che te lo può pagare 40-50 milioni, buonanotte.
Angolo per la Lazio, seguiamo questa azione, il cross in mezzo, colpo di testa, palla che finisce fuori dall'area di rigore, ancora la Lazio che insiste. Ancora Lazio, il pallone non è male, finisce tra le braccia di Terracciano.
E anche il Paris lo voleva, visto che anche il Paris Saint-Germain è un'altra squadra che come Real Madrid farà la rivoluzione.
Duello intanto tra Marusic e Muriel. Allora, vediamo un po' che hanno messo l'uomo partita quelli di Sky, giusto per vedere quali sono stati per loro i migliori in campo.
Terracciano, Miralias, Muriel e uno della Lazio.
Dici? Vediamo.
Sì, della Lazio to Immobile.
Allora, ci sono Muriel, Miralias, Immobile e Correa. Questi sono i 4.
Io avrei messo il portiere nel primo tempo.
Ma mi sa che ne devono mettere 2 e 2.
Qualche volta, in qualche partita Juve ne mettono anche 3.
E si vede che ne hanno trovati 2 della Lazio sto giro. Ancora la Lazio. Patrick. Il cross in mezzo, lontana ancora di testa un difensore della Fiorentina.
Andiamo un po'.
Ancora Terracciano, si distende e blocca. Quadrato Giancarlo Antognoni. Partita che sta effettivamente un po' scivolando, alla fine qualche spunto, però diciamo che mi aspettavo onestamente un po' di più da Fiorentina e Lazio.
Partita che sta scivolando verso l'oblio che merita.
Verso l'1-1, sì, verso l'1-1, che alla fine ci sta, un tempo per uno.
Partita che è letteralmente finita dopo il gol, sì. dopo il pareggio.
intanto, non è successo più niente.
Ecco, io vi dico solo un dato più che altro per quanto riguarda le statistiche. I tiri sono 12 della Fiorentina totali. Tiri totali 12 della Fiorentina, 11 della Lazio. Tiri dello specchio sono 6 della Lazio, 1 della Fiorentina, che è gol, credo.
Forse è venuto in più la Lazio, eh.
Precisione del tiro, infatti, la statistica ci dice 55% la Lazio, 8% la Fiorentina.
Vabbè, però Fiorentina è così, ragazzi. Fiorentina è adrenalinica, quei 20 minuti che va, fa gol. Basta vedere i 7 che ha fatto la Roma o i 7 che ha fatto il Chievo. Cioè.
20 falli in tutto, in 90 minuti praticamente. Vuol dire un fallo ogni 4 minuti e 15 praticamente. Partita fin troppo corretta. Tre cartellini gialli, due della Fiorentina e uno della Lazio. Ancora Lazio intanto insiste. Tra poco l'entità del recupero, saranno penso 3 minuti di recupero. Avremo l'entità.
Oh, che bello, una bella giornata senza news sui Lakers. Che bello. Oh.
Non hanno giocato? O giocano più tardi?
No, non ha giocato, non ci sono news. La prima volta da mesi che non
vedo. Occhio alla Lazio news. Ancora. Pallone messo da rigore. Saranno intanto 3, come detto, minuti di recupero. Recupera Simeone il pallone. Scivolata, si fa male. Il giocatore della Lazio è acerbi nel tentativo di andare a giocare il pallone in scivolata. Speriamo niente di serio, ma ci vorrà ovviamente qualche secondo in più adesso da recuperare. Cartellino giallo per Acerbi. Ah, gli è scivolato male il piede sulla scivolata.
Bravo l'attore dell'aereo. Cazzo.
Ammonito Simeone, evidentemente fallo contro il giocatore della Lazio. Fallo, scusami, per il giocatore della Lazio. Evidentemente ha visto una pedata, qualcosa, non mi sembra l'averla vista, francamente.
Che peccato.
Vediamo. Ah, sì. Gli cammina sopra, effettivamente. Diciamo che è da giallo, effettivamente. Rivedendola bene, è da giallo, sì. Non di più, perché comunque è in corsa, non è, diciamo, un intervento cattivo. Da giallo ci sta pienamente. Mm-hmm. Un minuto e mezzo. Si è praticamente non giocato per un minuto. Ci sarà, penso, ancora un minuto in più da recuperare. Oltre i 3 già concessi da Orsato. Sempre 1-1 tra Fiorentina e Lazio. Con questo risultato, La Fiorentina sale in classifica, ve lo dico subito, a quota 37, mentre la Lazio va a quota 45. No, 42. Scusa, 42.
Partita in meno sempre, va ricordato questo.
Come?
Ha sempre una partita in meno, quella da recuperare ad aprile.
Sì, esatto.
Diciamo, perde l'occasione di scappare quando recupererà la partita.
Calcio di punizione per la Fiorentina. Diciamo già subito che alle 22:40 durante i pallonari non avremo le conferenze stampa dallo stadio Franchi, perché non credo
che motivi siano... diversi, ovviamente.
No, perché non credo semplicemente siano mandati in onda dalle emittenti di cui abbiamo segnale. Posso provare su Lazio Style Channel, ma penso che comunque mandino in onda solo quella della Lazio.
Non, ma cosa vuoi che gli dicano Inzaghi? Sei fortunato a non essere tuo fratello.
Ah, quello dici?
Ragazzo, quale allenatore può andare in una squadra che deve fare rivoluzione e non la fa? Poi ha dato quello che poteva dare.
No, non c'è ulteriore recupero, si va negli spogliatoi con 3 minuti giusti di recupero. Finisce 1-1 tra Fiorentina e Lazio. Secondo me potevano fare andare avanti qualche secondo in più, visto che si è perso un bel po' di tempo nel recupero. Comunque, finisce 1-1, direi risultato giusto. Dario e poi Gianluca.
Sì, giusto. Primo tempo, gol della Lazio, che però poteva fare almeno un altro paio. Secondo tempo, c'è stato il gol della Fiorentina e non c'è stato assolutamente nient'altro. Per esatto. Cui, alla fine, può andare bene così.
Sì, non credo, non sono in disaccordo, diciamo, con quello che avete appena detto. Gianluca?
il suo secondo anno di rebuilding dà sensazioni positive. Se sì. Muriel è questo, anche il prossimo anno possono fare tanto. Bisogna vedere poi cosa faranno, però la classifica non conta più per la Fiorentina. La Lazio non lo so, aveva l'occasione poi recuperando con la partita di Udine di scappare poi il gruppetto di quelle sotto l'Inter e il Milan. Così ho paura che si siano giocati una grande opportunità, considerando che il primo tempo hanno fatto e che brutto secondo tempo hanno poi seguito.
Questi risultati della giornata calcistica che state vedendo in somma impressione, volevo mandare in onda, ecco qua, la classifica del campionato quando siamo giunti alla 28esima giornata. La Lazio sale a quota 42, però con una partita in meno rispetto a Roma, Torino e Atalanta, mentre invece in testa abbiamo detto Juve 75, Napoli 57, Milan 51 e Inter 50, mentre la Fiorentina sale a quota 37 in classifica, dista 7 punti in questo momento dall'ultimo posto disponibile per quanto riguarda l'Europa. Sentiamo un attimo il Barretto, eccolo qua.
Luca, ma secondo te dove l'ha pareggiata la Lazio? Perché a un certo punto sembrava in controllo della partita, soprattutto nel primo tempo, con grandi occasioni.
Ma guarda, sicuramente sulle occasioni che non ha sfruttato, ha avuto nel primo tempo, soprattutto dopo aver fatto il gol, anche se la più clamorosa ce l'ha avuta prima con Immobile, ma dopo aver fatto il gol ha avuto due o tre situazioni in cui c'era lo spazio per affondare il colpo del 2-0. Nel secondo tempo ha perso velocità in mezzo al campo, nel primo tempo la grande brillantezza dei giocatori tecnici, Milinkovic-Savic compreso, hanno messo in grande difficoltà il centrocampo della Fiorentina. Il secondo tempo questa differenza non si è vista.
E in questo secondo te può migliorare la Lazio? Perché con la Roma aveva giocato una grande partita, un grande derby, oggi era un po' la prova del 9 per riuscire a riagganciare definitivamente la zona Champions.
Ha giocato bene la Lazio, Fabio, ha giocato con grande qualità, tecnica in velocità, scambi, non l'ha chiuso nel primo tempo e c'è stato solo un errore difensivo. Cioè, poi c'è stata un'altra occasione per Miralles, però Miralles largo ha saltato Radu e messo dentro questa palla che poi l'hanno, Muriel ha fatto un bellissimo gol, ma la Lazio sta ritrovando anche, oltre al bel gioco, anche una solidità difensiva, perché ha fatto 3-0 nel derby, oggi ha subito, Firenze è sempre un campo molto difficile, ci ha pareggiato l'Inter, ci ha pareggiato il Napoli, oggi la Lazio, quindi non è mai facile,
diciamo,
trova anche la solidità difensiva.
Il giocatore che ha aperto la partita non l'ha chiusa, secondo me.
Che è Immobile.
Che ha avuto, ma soprattutto nelle transizioni, oltre alla chiusura, due o tre volte potevano, nel 3 contro 3, nel 4 contro il primo tempo, sì, arrivare al 2-0.
Cioè, sai cosa pensavano quelli della Fiorentina mentre la Lazio una prima volta dominava? State tranquilli che c'è tempo.
Così.
Così, l'ho detta così. Il nuovo film di Walter Veltroni, nelle sale da giovedì. È un bellissimo film che ho avuto il piacere di vedere, molto romantico, molto anche un po' generazionale, no? La nostra generazione, quella un po' più giovane e quella ancora più giovane, insomma, sì, attraversano con i loro ricordi e con la loro avventura anche il film. Poi ne parleremo naturalmente.
Bravo, l'hai letto bene, bravo Caressa, sono contento.
Ti è piaciuta l'Inter? Me lo dici dopo? Me lo dici adesso?
Lo dico dopo, dai.
Se no me lo puoi dire così.
A te ti piace?
Se no...
Le vittorie piacciono sempre.
Beh, che grande risposta.
Sono sentenze, non so risposta.
Er sentenza.
La Cassazione.
Ci fermiamo un attimo, torniamo subito e parliamo subito di Juventus, anche che ormai il tempo stringe, sta per arrivare il rematch.
Vabbè, togliamo il collegamento col Barretto. Grazie Dario Lilloni.
Grazie a voi, a dopo.
Ci sentiamo tra una decina di minuti circa. Grazie a Gianluca Rouge.
Sono contento, tutto a voi, a dopo.
Grazie ad Andrea Canton.
Grazie a voi.
E noi, come detto, riprendiamo tra circa una decina di minuti, 22:40, minuto più, minuto meno, con i pallonari. Ricordiamo il finale dallo stadio Franchi di Firenze. Fiorentina e Lazio pareggiano per 1-1 nel posticipo della 27esima giornata del massimo campionato di calcio italiano. A tra poco con i pallonari in video su vollive.tv/punto di 100n4. A tra poco, grazie.
Beh.
Entra in campo con TIM. Lega Serie A e TIM hanno presentato la Serie A TIM. Entra in campo con TIM. Lega Serie A e TIM presentano la Serie A TIM.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in onda, leggermente prima rispetto al solito, ma perché dobbiamo anche finire prima questa sera per lasciare spazio poi a WWE Fastlane. Buona serata da parte di Eric Ganzeri, benvenuti ad una nuova puntata dei Pallonari, anche a nome di Gianluca Rouge, che però ha il microfono disattivato in questo momento. No, non ce l'ha più. Buonasera Gianluca.
Eccolo qua, e altri tre punti al Fantabasket. Buonasera a tutti.
Buonasera a lei e buonasera anche a Dario Dilloni.
Buonasera a voi.
Dario Dilloni magari un po' stanco, ma di ottimo umore, dato il buon momento del Milan, di cui parleremo tra non molto. Prima però di cominciare con quello che è successo in questa giornata di campionato, con la discussione, andiamo a vedere tutti i gol della giornata con la nostra Goal Collection, iniziando dalla partita di venerdì, che è quella che ha messo di fronte la Juventus e l'Udinese. Goal Collection, tutti i gol di questa 27esima giornata del campionato di Serie A. Tra qualche istante, appena partirà il segnale dalla regia. Un attimo solo che si è bloccata un attimo la regia. Eccoci qua, Goal Collection.
Allarga a sinistra, non un gran pallone. Alessandro in anticipo, c'è spazio, fuori posizione Teravest. Attacca l'aria, Ken, il cross arriva! Eccolo, di spaccata, Moise Ken. Primo pallone e subito gol, letale. Fofana. Sbaglia anche lui, palla per Ken, superato Poku, va Ken, veloce verso la porta, dentro Matuidi, Ken in aria, da solo Ken, doppio passo, aspetta con la punta, genialata, doppietta per Moise Ken, la scena è sua, è la sua serata. Emre Can, centrale, 3-0. Bernardeschi, tre avversari contro di lui. Ecco il cross, arriva Matuidi, la schiaccia e segna, 4-0, Blaise Matuidi, e anche lui, con la sua danza, De Polla, bello lancio per Lasagna, c'è spazio, controlla bene con il petto, Lasagna forte, e arriva il gol di Kevin Lasagna, il gol che fa arrabbiare Allegri, 4-1.
Parte di Marco, con il suo sinistro per questo calcio d'angolo, pallone profondo, non esce Jandré, colpo di testa, la traversa, poi il palo e poi c'è il gol. Ha segnato il Parma con Kuzka che non esulta.
Calcio di punizione per il Milan alla mezz'ora di questo primo tempo. Sorrentino con l'indicazione alla barriera con Biglia. Suso va, Biglia col destro e trova un gran gol per l'1-0 Milan, minuto 31, la gioia incontenibile di Biglia. Giaccherini sceglie ancora di Diusse, va pacchettata a dargli fastidio nuovamente Leris, pensa al cross col destro in mezzo, colpo di testa e il pareggio di Etemai. Pareggio del Chievo al minuto 41 con l'avvitamento di testa di Etemai su un bel cross, non ci è arrivato Donnarumma.
Çalhanoğlu la rimette in mezzo cercando Castiglieco, altra sponda ed eccolo il 2-1 Milan, sempre con Piontek.
Parte Pulgar, la rincorsa del cileno che non sbaglia, spiazza Cragno, avanti il Bologna, è un gol molto pesante, quello di Eric Pulgar, il primo quest'anno, 1-0 per il Bologna. Sansone, lo scambio nello stretto con Dykes, ancora benzina Sansone che sprinta, poi mette in mezzo Soriano, sinistro di Soriano e palla in porta, raddoppia il Bologna, da Sansone a Soriano, i due ex Villarreal arrivati a gennaio, forse dicono la parola fine nella sfida contro il Cagliari, 2-0.
Martel, cross, palla che gira, Paganini! Parte Iago, Falca sul secondo palo, Belotti! Parte il cross, Olaina, la sponda, Belotti! Rovesciata! Belotti! L'Inter attacca con Martinez. Chiuso Martinez, prova a inventare l'apertura per Politano, rete Politano, gran gol, Inter in vantaggio. Il cross di Candreva, pallone messo fuori, Cedric il controllo, prova il tiro, palla che resta lì, Gagliardini, ha raddoppiato l'Inter, Gagliardini 2-0.
Ilicic dopo lo scambio col Papu, va in verticale, Zapata controlla, Sala prova ad opporsi, Zapata alla fine mette dentro, è il gol più sporco del suo campionato, ma è comunque il 17° centro per Duván Zapata, che non esulta da ex, ma porta avanti l'Atalanta. Marassi, calcio di rigore per la Sampdoria, Quagliarella contro Gollini, parte Fabio Quagliarella, secco col destro, fa 1-1 il capocannoniere della Serie A, Quagliarella, 20 gol pari a Marassi, una sassata dai 12 passi di Quagliarella, solo in vetta alla classifica dei cannonieri, sono 147 centri in Serie A per lui. Non si ferma la Dea e le ciccia sempre per Ateburre che spara in mezzo a un De Rosmanaccia e poi trova un gol pazzesco, Gosens praticamente senza angolo di sinistro, Robin Gosens riporta avanti l'Atalanta, che gol ha fatto il tedesco.
Spazio per Boga che può salire, palla al piede, Rogerio accompagna, Djuricic la vuole, taglia Berardi, dall'altra parte c'è anche un altro compagno, si tratta di Lirola che la mette dentro, Allan, non è finita, palla lì, Berardi, Berardi, Domenico Berardi, porta in vantaggio il Sassuolo dopo 7 minuti. Insigne, apertura per Gulam, occhio ai suoi cross, stavolta colpisce male ma sbaglia Magnanelli, Insigne dal nulla inventa il pareggio su errore del capitano Magnanelli, il capitano del Napoli fa 1-1.
Avevo il microfono spento, dicevo, questi gol fino al posticipo di questa sera, di cui andiamo a vedere gli highlights, il pareggio tra Fiorentina e Lazio al Franchi per 1-1 tra qualche istante.
Subito da Immobile, area di rigore, Immobile, le mani di Terracciano, il palo era tutto buono, non è salita la bandierina. Ancora Correa, buona azione della Lazio, Correa di nuovo per Immobile, zona tiro, Immobile, destro, destro di Ciro Immobile, Lazio in vantaggio al 23esimo con un siluro, stavolta imparabile, del 17, 97 gol in Serie A. Palla per Marusic, forse era per Milinkovic, diventa buona per Marusic al limite, dentro verso Correa che la appoggia, extra pass per Milinkovic, Terracciano deve chiudere in calcio d'angolo. Lazio che però attacca ancora, Correa accelera, Correa calcia, Correa, Terracciano ci mette le mani. Arriva Patrick fino in zona tiro, va dentro per Immobile, grande palla, Immobile, Terracciano ancora con riflesso a dirgli di no.
arriva il pallone proprio verso Pezzella che prova a prenderlo, fa la torre per Miraias, destro di Miraias che comunque un pochino la Fiorentina l'ha accesa. Prova a passare Miraias, gira da una parte il pallone, dall'altra lui, arriva anche al cross, dentro l'area di rigore, la pizzica al volo, Luis Muriel che fa un gol straordinario sulla giocata pazzesca di Miraias, 1-1. Simeone intanto prova a correre con Acerbi, galoppa il Ciolito che mette anche un grande pallone per Miraias, adesso è un'altra partita, è un'altra Fiorentina. Veretout al cross verso Simeone che si arrampica su Patrick, colpisce di testa, non c'è stata deviazione. Finisce così, 1-1 all'Artemio Franchi. Hanno segnato gli uomini più attesi, Immobile prima, Muriel poi.
Questi gli highlights quindi della partita che si è giocata questa sera allo stadio Franchi. Noi andiamo ora a ripercorrere tutto quello che è successo in questa 27esima giornata del campionato di Serie A con Dario Dilloni, visto che il pupazzo per l'ennesima volta è assente. Dario ci leggerà i risultati di questa giornata calcistica. Dario, sei pronto?
È un problema vostro, ma sono pronto.
Sì, un attimo solo che abbasso, ecco qua il ritorno in cuffia. Allora mettiamo la sigla, eccoci qua. E allora andiamo a ripercorrere quello che è successo in questa giornata con i numeri. Prego, dottor Rilloni.
Risultati della 27esima giornata del campionato di Serie A, giocata venerdì, Juventus batte Udinese 4-1, giocate sabato, Parma-Genoa 1-0 e a Verona Milan batte Chievo-Verona 2-1. Giocate oggi, Bologna batte Cagliari 2-0, a Frosinone Torino batte Frosinone 2-1, Inter batte Spal 2-0, a Genova Atalanta batte Sampdoria 2-1, Sassuolo-Napoli 1-1 e Fiorentina-Lazio 1-1.
E poi?
E poi da giocarsi domani, esatto, un'altra partita che è Roma.
Roma Empoli che si gioca domani sera alle 20:30 con diretta televisiva su Sky. La classifica della Serie A dopo 27 giornate.
Juventus in testa con punti 75, seguono Napoli a 57, Milan 51, Inter 50, Roma, Torino, Atalanta 44, Lazio 42, Sampdoria 39, Fiorentina 37, Parma 33, Sassuolo 32, Genoa 30, Cagliari 27, Udinese 25, Spal 23, Empoli 22, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10 punti. Chievo, ricordiamo, è penalizzato di 3 punti, hanno una partita in meno. Roma, Lazio, Udinese ed Empoli.
Perfetto. Con Roma Empoli che verrà recuperata domani sera, mentre invece Roma Lazio Udinese verrà recuperata il 10 o il 17 aprile, anzi no, il 10 aprile sicuramente, perché la Roma non si è qualificata al prossimo turno di Champions League. La classifica dei marcatori invece.
Dunque, in testa abbiamo no, non abbiamo nessuno perché non ce l'ho davanti, ce l'ho adesso. No, non ce l'ho neanche adesso. Dove
ne abbiamo tre in testa? Sono sempre gli stessi, ne abbiamo tre in testa.
Allora, in testa Quagliarella della Sampdoria con 20 reti, seguono Ronaldo e Piontek con 19. Zapata con 17, Milik con 14, Immobile 13, Caputo 12, Belotti, Pavoletti e Petagna 10, Insigne, Icardi, Gervinho 9, Mertens, Ilicic, Mandžukić, El Shaarawy, Inglese a 8, poi a 7 abbiamo De Paul, Ciano, Dzeko, Kolarov, Benassi, a 6 Gomez, Santander, Babacar, De Frey, Higuain, Stepinski e Muriel.
Eccetera, 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 va bene, questa è la classifica dei marcatori. Sì, effettivamente era errata l'indicazione in grafica. Quagliarella effettivamente è arrivato quota 20, era già 19, ma con il gol di oggi sul calcio di rigore ha di nuovo staccato Piontek e Ronaldo al secondo posto con 19 gol. Parliamo allora di quello che è successo in questa settimana. Grazie a Dario Dilloni per la lettura di tutti i risultati di questa domenica calcistica. Cominciamo da cosa? Cominciamo poi della Juve parleremo dopo in ottica Champions League. Parlerei prima della vera storia di questo campionato fino a questo momento, ovvero il Milan. Cioè la risurrezione del Milan che rischia, se va avanti così e soprattutto se il Napoli continuerà a perdere punti, rischia seriamente di insidiare il secondo posto della formazione partenopea. Cominciamo da Dario Dilloni essendo milanista.
In una parola, no.
Tu dici no, ok.
No, perché comunque il Milan secondo me sta facendo già più di quello che... Già questa posizione per il Milan, quella del terzo posto, è oggettivamente più di quello che è lecito ottenere da questa squadra.
Sì.
Il quarto posto è, sì, può andare è abbastanza... Era l'obiettivo della stagione, quindi va bene se ci arriviamo, però
oggettivamente il secondo posto sarebbe troppo, anzi io chiamala scaramanzia, chiamala quello che vuoi, ma resto convinto che da qui a fine stagione ci sarà un'altra flessione, il Milan sarà tanto se arriverà quarto, perché uh-huh. questo terzo posto io non lo vedo destinato a durare, poi magari mi sbaglierò e sarò felicissimo di sbagliarmi.
Intanto,
ma non perché
sto facendo vedere un attimo una cosa in onda, praticamente sta sul canale ufficiale della Lega Calcio su YouTube, stanno per mandare in onda la premiere con i gol di Sassuolo Empoli, perché devono mandarla per forza alle 23 per motivi di diritti, e stanno mandando in onda questo countdown molto, molto pittoresco, con tanto di conto alla rovescia. Vediamo se riesco a mettere l'audio. 6, 5, 4, adesso tra due secondi partirà il servizio praticamente di Sassuolo-Napoli, credo, forse, no, è andato... Eccoci qua, è partito il servizio. Bella questa cosa comunque che fanno il countdown per i servizi quando fanno la premiere sul sito della Lega Calcio. Comunque, vabbè, tornando a Chievo Milan, tu non sei convinto che il Milan possa andare a insidiare il secondo posto del Napoli?
No, semplicemente perché non dico che il Milan ha probabilmente in termini di freschezza, di cuore, di forma la possibilità di competere con gli altri, ma a livello di tecnica, di qualità pura,
sì.
No, perché comunque il Milan secondo me se arriva al quarto posto fa già un numero importante, fa quello che era previsto facesse sostanzialmente. Uh-huh. Poi se poi dovesse venire fuori qualcosa di meglio, vabbè, tanto di guadagnato, però...
Chiaro che dipende, insomma, dipende molto dal Napoli, cioè se il Napoli magari sì. lascia perdere la lotta scudetto, ormai è bella che è persa, però se lascia ulteriormente perdere per puntare sull'Europa League e magari lascia ancora qualche punticino in campionato, se il Milan uscirà tra l'altro anche particolarmente bene, per usare un eufemismo, dal derby di domenica prossima, direi che si può parlare magari di questa faccenda.
Ma cominciamo a non prenderle nel derby, perché secondo me, perché il derby di Milano storicamente la squadra che arriva favorita, la squadra che arriva col favore del pronostico di solito poi fa una brutta fine. Uh-huh. Il derby di Milano ha questa storia qui. Uh-huh. Senza calcolare che io ve l'ho detto.
Tu temi il ritorno del re domenica prossima.
Ma io non temo, io so.
Ah, ok.
Io non temo, io lo so. Tanto, questa settimana vedrete che intorno a mercoledì, giovedì, ma più mercoledì, ci sarà già il segnale di disgelo, poi si dirà la squadra ha deciso di accettare comunque il ritorno di Icardi per, come dire, il bene superiore, bisogna vincere il derby, c'è la Champions League da difendere.
Chi è che ridacchia in collegamento? Chi è che ridacchia?
Certo, io il mercoledì vado dal Cioni a prendere le galline e il giovedì c'è da comprare l'antigelo alla macchina di Alberto.
Le galline nel Cioni almeno una volta all'anno ci ritornano. Io,
soprattutto in periodo così importante dove bisogna giocarsi, come si può dire, il 96% della stagione, l'altro 4 l'abbiamo giocato su Instagram, ma va bene lo stesso.
Su Instagram addirittura, va bene.
Su Instagram. Sì, ma l'ho già detto in onda, mister Spalletti, so che lei non gradirebbe un ritorno di Icardi, siamo d'accordo, no, ma in questa situazione la sua parola...
Ecco,
lei non gradisce... Lei non gradisce, ma improvvisamente dalla società le faranno presente che la sua parola in riguardo vale sostanzialmente una cicca.
Coppe quando briscola e bastoni, diciamo, mettiamola così.
Bravo, e quindi le diranno a te non piace, va bene, derubrichiamo alla voce chi se ne super frega e sì. Icardi gioca.
Ho capito, va bene.
Icardi giocherà, farà due gol, l'Inter vincerà il derby e verrà reinsignito della fascia di capitano con grande cerimonia sotto la Nord plaudente e festante e non sarà successo assolutamente niente.
No, guardi che di Nord che diciamo gaudente e festante in queste ore mi sa che ci sarà solamente la Corea del Nord dove stanno votando per il governo.
Ma certo, io ho questa visione, diciamo questa sindrome di Conte che avete tutti voi del bel mondo.
No, semmai, diciamo, no, semmai ce l'ha lei la sindrome di
no,
Conte.
No, io questo estremo ottimismo, io lo capisco da professionista. Voi che avete visto il vostro allenatore preferito che torna in Italia al posto di un decelebrato fiorentino, io sono d'accordissimo.
Ma non l'abbiamo mai detto. Va bene, vado avanti.
Allora, non abbiamo mai detto di Conte che torna in Italia. La seconda parte possiamo dire.
Sì, ma le favole sono belle quando si dicono. Lo diceva sempre la mia nonna, la Luciana, che le favole sono belle finché non tiro del culo.
Scusi, sua nonna si chiamava Luciana, come lei si chiama Luciano?
Ma se volete Riccardi perché volete fare questa love story che volete mettere su C'è posta per te, ve lo do. Tanto non gioca mai. Va al Milan 2 giorni come provina, a me non mi importa mica una sega.
Ma secondo me invece ho l'impressione che a lei invece importi, diciamo, e non poco anche, ma è una mia impressione.
L'importante è vincere con le proprie idee, perché come diceva lo zio Lucianone, è importante.
Ma non si possono chiamare tutti Luciano nella sua famiglia, scusi.
Lucilla, Luciana, Luciano e Lucianoni, certo. Sono i nostri familiari.
Bene, invece okay. Lucianetto chi è?
Che ha detto che Cardi gioca probabilmente, quello che è probabilmente col pulmino giallo.
Lucianetto sembra il nome di un formaggio, mi permetta, però vabbè.
Ma più o meno come Cardi è il nome di una pornostar, siamo lì.
Ma no, ma perché?
Fantastico.
Va bene.
Sì, ma io non mi preoccupo, non mi faccio ferire da queste sue avance di terrapiattismo calcistico di far giocare Cardi così.
Ma cosa
perché
stai
c'è
dicendo?
Bisogno, la società mi deve imporre chi gioca. Hanno scelto me, Marotta già non ci vede, Zhang non capisce un cazzo di pallone. Volete mettere che io non metta una formazione che batte il Milan? Ce l'ho.
Vabbè, ma glielo auguro,
Sentiamo, com'è la formazione che batte il Milan?
Te la vengo a dire a te, guarda.
Sì. Beh, onestamente lì non ha tutti i torti, va detto questo.
Non sono mica come i vostri amici Gobbi che la dicono al sabato per il promo del martedì. Io la dico il giovedì prima della partita, come si faceva ai tempi io il Mazzarri e l'Allegri.
Va bene, ok. C'è altro da aggiungere?
No, io vi posso dire che sono contento che il Milan sia al nostro livello, anzi un po' più forte perché c'ha meno cataclismi, e di questo sono io il più fiero sostenitore. Una squadra sana,
sì,
con principi morali giusti, sì, col culo, quello ci vuole sempre.
Vabbè, non c'è mica niente di male.
Ci vuole, il grande maestro che ha cambiato il calcio ha detto molto chiaramente che nel calcio ci vogliono occhio, pazienza e buco nel culo.
Assolutamente.
Ah, voi dite un altro pelato, giustamente tra pelati si capisce il livello del pallone.
Va bene, ok.
Sono contento, vi lascio ricordandovi che ho vinto con la spalla, ma a quanto pare chi se ne fotte, era il problema dei Cardi, non che l'Inter ha vinto con la spalla.
No,
ma
non è che il problema è i Cardi, semplicemente contando che in vista di giovedì l'Inter è senza punte, non stupirebbe probabilmente nessuno il ritorno del re, come l'abbiamo ribattezzato citando
che sta centravanti. Avete sentito, ragazzi, non contate una sega, conta i Cardi.
Vabbè, vediamo.
È giusto ricordare.
Vedremo cosa accadrà da qui a giovedì, diciamo.
Oh, magari da qui a giovedì. Saluto. Complimenti comunque al Milan. Grande gol.
Va bene, grazie Spalletti. Allora, vabbè, no, se ci passa Gianluca Spalletti, sei in zona, Gianluca, visto che ormai lì è un porto di mare, volevo chiedere la sua opinione sul Milan.
No, non è un porto di mare, è una camera. Ha detto tutto lui del Milan, ne abbiamo parlato lui ieri sera. Ci sono altri problemi. Il Milan ha giocato male, ma nel male vince. Quindi sì, perché non dire che il Milan sta bene? Lui dice scaramanticamente, o anche senza, aspettiamo il prossimo calo del Milan. Tu in difesa ha preso 6 gol in 3 mesi.
Sì.
Che mi sembra uno dei più grandi record che ha fatto, credo, una squadra come il Milan negli ultimi 3-4 anni. Già sistemare quella difesa senza Caldara al 60% e senza Rodriguez,
sì,
vuole tanto. Cioè, quello è l'applauso che gli fa di più. Più di Pionte, che di Paquetà.
Ma senza Rodriguez forse è un bene.
Sto cambiando degli addendi. Il Milan ha preso 6 gol in 2 mesi.
No, comunque, tornando per un attimo invece, passando per un attimo, anzi, all'altra squadra impegnata in quella partita, cioè il Chievo. Occhio al Verona, che è terzo in classifica in questo momento,
vabbè,
in Serie B. E tu dici che non va in Serie A.
Ah no, però ho paura del ripescaggio, quindi...
Tu hai paura di andare giù e di non fare il derby, il Verona viene su in...
No, io
in
ho serie. Visto Baccaglini per strada ieri, ho già capito, è un segno del destino, Palermo lo mandano via.
Baccaglini, oh, Baccaglini viene al Chievo, perché cioè lo cede...
No, ho beccato Baccaglini a Firenze per lavoro e ho pensato alla sua famosa frase a Caressa, il famoso ipse dixit. Sì. Tranquillo Caressa, i soldi ci sono.
E infatti l'abbiamo visto.
I soldi ci sono, non lì, però ci sono.
Vabbè, parliamo un attimo dell'Inter, rimaniamo in zona Milano praticamente per quanto riguarda gli highlights e le partite di questa, di questa giornata. Però, parlando di, anche se Spalletti se n'è andato, forse onestamente non è un male, Inter che fa fatica nel primo tempo, secondo tempo invece poi la butta dentro, tant'è che risorge anche quel morto di Gagliardini che quest'anno era stato molto molto criticato.
Guardate, io Spalletti il premio Medjugorje glielo darei, cioè l'uomo che ha fatto fare gol a gente incredibilmente, e bisogna dire che l'Inter è migliorata con un cambio che non ci crederete, è stato l'ingresso di Ranocchia.
Sì, è vero, è assolutamente,
perché ha tolto quel decerebrato di Miranda che ci saluterà, ha finito la sua avventura nel calcio di Miranda, è finita ieri perché si esce al posto di Ranocchia.
C'è qualche squadra spagnola, se lo beccherà senz'altro.
È di con Germania, potrei dirti. All'Inter manca, come dire, è in fase di esperimento, perché la rosa è questa e si sta... Mi dispiace anche per l'allenatore, sta veramente cercando di fare il tutto, contando che non può anche prendere giocatori a primavera, come poteva fare il Milan 2 o 3 anni fa, che poteva mettere qualche primavera dalla Lancia. All'Inter non ce li ha.
No, poi
perché
comunque...
non possono giocare per degli regoli.
No, poi comunque il discorso da primavera al massimo può farlo per il campionato, in Europa League dubito che possa farlo, perché comunque...
No, cioè... non può portare neanche con l'Idio, per dirti, che dovrebbe essere una soluzione giovedì, ma per i regolamenti, se ha giocato in League, non può fare...
Esatto, non può giocare, Europa League, non può giocare in Europa League. Quindi o veramente recuperano il re, cioè si fa veramente il ritorno del re entro giovedì, o veramente giocheranno occhi a punta giovedì, eh? Quindi...
No, gioca Keita a punta, l'ha spiegato un po' Spalletti.
O anche Keita, sì. Beh, lo vedremo da qui. Lo vedremo da qui a giovedì. Tanto stiamo rivedendo il gol annullato oggi all'Autaro Martinez per fallo di mano nel corso del primo tempo. Poi nel secondo tempo.
In tutto questo, il giocatore oggi che ha rifatto vedere che se c'è con la testa può essere in più per l'Inter, Joao Mario.
Sì,
che
è vero.
Come ora serve, perché visto che manca gente, è rinato.
No, l'unica nota negativa, se vogliamo, tornando per un attimo al Milan, l'unica nota negativa della gara di ieri sera è stata Paquetà, ma per un semplice motivo. Credo, contando che anche il fatto che lui ha giocato parecchio in Brasile prima di venire in Italia, comincio a pensare che sia stanco, che sia un pochettino arrivato alla fine delle energie per la stagione, che non è una buona notizia per il Milan, però...
Il Chievo picchiava tanto al centrocampo, secondo me Gattuso a un certo punto ha detto: sentite, è l'unico che ci fa girare, leviamolo, tanto in questo momento riusciamo a vincere anche senza.
Praticamente
stanco, serve nel derby. Sì.
Ma giustamente ieri sera, visto che il Chievo in mancanza di altro l'ha messa sulle botte,
senza prendere un giallo che è vergognoso.
Lo so, in mancanza di altro il Chievo l'ha messa sulle botte, Gattuso ha visto che Paquetà cominciava a prenderne una di troppo e ha detto va bene, esci, perché sennò qua ora del derby non
è uscito lui, però... Ammetto che era ingiusto che l'arbitro non avesse dato neanche un cartellino e c'erano tipo 30 falli. Qui Gattuso si è fatto prendere una trappola con Meggiorini, però anche l'arbitro, un gialletto, Paquetà lo stavano ammazzando sul campo.
Diciamo che al di là, ma per forza il Chievo ha deciso che l'unica arma possibile era l'unico gioco che poteva fare era non far giocare il Milan, cioè fare l'anticalcio, che è quello che tutti quanti vorremmo vedere evitare, e quindi il risultato è... Questi non li battiamo, meniamoli, che mi sta bene nell'hockey, sono che su ghiaccio, nel calcio magari un pochino,
Però è anche una tattica abbastanza normale, tutto sommato, nel calcio, specialmente nel calcio italiano,
sono nervosi. Nell'ultimo mese non sono proprio calmi, lo vedi nelle dichiarazioni e nelle partite, non sono calmi.
Stavo andando a cercare le statistiche di Paquetà, per vedere quante partite ha giocato, non tanto nel Milan, ma prima di arrivare...
Il derby, come ha detto Benedario, è lo si disse 2 settimane fa, lo ripetiamo anche oggi, è lo spartiacque del campionato, perché vincendo una delle due stacca al terzo posto, secondo me.
Sì.
Praticamente è un assist a tutte le altre. vero che il Milan con il pareggio ne esce ancora meglio, perché ha dimostrato di essere ancora più in forma, visto il periodo che non perde mai.
Ma il pareggio non ci conviene fino a un certo punto, perché saremmo comunque sotto negli scontri diretti.
Sì, ci sta, però sai, nel momento il Milan non perde più e l'Inter non ha questa continuità. Vero che il Milan, come hai detto te, una flessione l'avrà, però l'Inter ha bisogno di vincere. Se non vince, il segnale che dà è veramente che... o che è colpa di quello e quell'altra, o che ragazzi, questa è la squadra che più di questo non può dare, ed è comunque il modo di far rientrare tutte, perché qui chi perde fa rientrare tutte le altre dietro, eh.
Ecco, allora ho
trascurando che
vai, scusami,
dicevo rapidissimo, tutto non trascurando che l'Inter a livello tecnico generale rimane comunque secondo me una squadra superiore al Milan.
Sì,
sì, ma mentalmente no.
No, il problema è stavo guardando le statistiche di Paquetà. Paquetà è praticamente dal marzo 2018 che non si ferma, perché ha fatto da marzo a dicembre, perché in Brasile si gioca marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, senza fermarsi tra partite internazionali.
Capitano.
Esatto, poi capitano, poi comunque il campionato brasiliano, il calcio brasiliano non si ferma in quei, al contrario del nostro, e ha giocato nel 2018 39 partite, da marzo 2018 a dicembre 2018, e in più adesso sono già nel campionato italiano, contando la Coppa Italia, contando la Serie A, sono già 12. Quindi comunque questo è da marzo dell'anno scorso che ha giocato 51 partite. E anche è normale, ha 21 anni, però è anche normale che sta stanco a un certo punto.
Poi è venuto in Italia, ha fatto un mese di preparazione nella sosta, sì. E la prima partita col Genoa credo ha esordito.
Sì, esatto.
Quindi... tempo zero subito in campo,
giocando tra l'altro subito 90 minuti, quindi comunque no, ripeto, il punto è che ha giocato veramente tanto, quindi sì. La sensazione è che sia un pochettino stanco, e ripeto, è normale, assolutamente normale,
e quest'estate rischia di farsela anche la Coppa America, secondo me.
Oh, ci va in Coppa America tranquillamente.
La Coppa America quest'estate?
Sì, e ci va.
C'è quest'anno la Coppa America, giusto? Sì, Coppa America 2019, esatto. Sì, esatto.
Ah, rischia di farsela, secondo
me. 14, dal 14. Sì, però avrà. Bisogna vedere se fa le amichevoli o no prima. Perché la Coppa America inizia il 14 giugno. Però è anche vero che finisce il 7 luglio. Se poi diciamo la Coppa America finisce il 7 luglio. Il campionato italiano, Serie A 2020-2021. No, che cazzo dico? 2019-2020 inizierà, penso, a metà agosto, probabilmente, come al solito. O visto che comunque ci sarà poi anche anno di europei. No, non ci sono ancora le date, però bene o male
penso che non lo possiamo sapere. È una Lega che non sa neanche che serie fa sotto la A, non sa neanche che calendario.
No, però ti dico, è anno di europei nel 2020, prato con europei giocati anche in Italia. Credo che inizierà come lo scorso anno. Quest'anno il campionato è iniziato il 19 agosto. Fammi vedere giusto il calendario di agosto. Secondo me comincia più o meno in quella data. Stavo guardando un attimo.
Sì, magari fanno qualche infrasettimana.
Magari comincia l'11. Magari comincia l'11 se proprio vogliono cominciare la settimana prima. Però il 18 agosto massimo, secondo me, il campionato comincia. Quindi
settimana è più una pausa.
Quindi avrebbe di fatto, se va a farsi la Coppa America, diciamo che ha dal 7 luglio fino a metà agosto, praticamente. Vi ricordo che farà 2-3 settimane di sosta, ritorna e fa 2-3 settimane per l'inizio del campionato, molto probabilmente.
Sì.
Io spero che se dovesse andare a fare la Coppa America e anche il Brasile dovesse andare avanti in Coppa America, come è probabile.
Sì.
Mm-hmm. Io spero che quando torna comunque gli diano un po' di ferie a sto ragazzo, perché sennò
quello sicuramente, no, veramente gioca 2 anni senza fermarsi, poi altro che
esplode.
No, che poi più che altro ha fatto 51 partite praticamente senza coppe. Sì, ha fatto la Coppa Libertadores, però l'ha fatta a marzo, diciamo marzo-aprile. Se poi il prossimo anno il Milan avrà la fortuna di qualificarsi anche Champions League, sono minimo 6 partite in più. Se poi vanno anche avanti, cioè rischia veramente di fare 80-90 partite prima di fermarsi del tutto.
Sì, sì.
Più la Coppa America, però, più tutto. Vai.
Diciamo che, passando ad altro, la Juve, voglio leggervi le ultime, diciamo, 10 partite, quante è? 2 mesi?
Più o meno, sì, 2 mesi e mezzo, via.
Juve tra prima, Milan secondo, non avendo mai perso come la Juve, quindi sta andando al ritmo della Juve il Milan in questo mese e mezzo. Io vorrei parlarvi della terza squadra.
Vai.
Chi sarebbe?
La maglia granata.
Il Torino, sì.
Il Torino.
Perché l'Inter ne ha fatti 17, il Napoli 16, ed è questo il motivo per cui si sta facendo rimontare a Milan, 8 punti in un mese e mezzo. è il Torino che ha guadagnato punti, ragazzi. Forse è l'anno. È l'anno.
Vediamo, vedremo un pochettino cosa succederà.
Torino, ma addirittura in Champions?
No, a Champions no.
No, in Europa League.
No, troppo
distante. C'è la Lazio, c'è un paio di partite.
Ma tipo 12
punti. Prima 6 ci arriva.
Ha tipo una caterva di punti di distacco dalla quarta posizione.
Secondo me è la più qualificata ad arrivare sesta. Se già arriva quinta... Se arriva sesta quest'anno ci sta. Vedendo i numeri della difesa, perché contano le difese, il Milan vince con la difesa anche, e il Torino ha gli stessi gol subiti del Milan, quindi sono le due squadre più in forma in questo momento, con la Juve che non è in forma, è in un altro mondo, basta vedere i punti con Napoli quanti sono.
È in forma la Juve in campionato, però martedì c'è una partita discretamente importante per la stagione bianconera, mentre stiamo vedendo gli highlights di Juventus Udinese. Come arriva la Juve a questa partita? Lo chiedo prima a Gianluca e poi a Dario Dillone.
Allora, cose positive: te la puoi giocare in casa, l'atmosfera, la tensione e Ronaldo.
Beh, l'atmosfera dipende. L'atmosfera dipende.
No, vabbè, lascia lì stare. Guarda, che dicevo sempre io da piccolo, che la Juve è una grande squadra, i giocatori sono formidabili, ma i tifosi lasciamoli stare.
Sì, sono d'accordo, e sono juventino, quindi tu pensa, vai.
L'ambiente io intendo squadra, presidenza, dirigenza e singoli, e Ronaldo che è un'altra cosa.
Sì.
Univoci. Il fatto che Ronaldo abbia riposato, gran successo. Uh-huh. Come avevamo detto io e Dario in due settimane di fila, uh-huh, bisognava far riposare il ragazzo, con rispetto dell'Udinese non serviva.
Sì. E dei poveretti che hanno preso il biglietto giusto per vedere Juventus Udinese.
Vabbè,
ho pensato a loro venerdì sera, onestamente.
Però conta la Champions in questo momento. L'unico problema, a parte la tensione dei tifosi che si sentirà allo stadio, quindi cominceranno, se non fanno gol entro 30 minuti a fare così, che non serve. E l'altro golletto preso, perché con l'Udinese, con tutto il rispetto, si sono riseduti un po'. Toh, gol dell'Udinese. Niente in questa partita. Forse quello è un sentore di quello che dice sempre Allegri. Sta Juve non si può permettere di mettere appena il culletto sulla sedia, perché quel golletto in Europa vale molto di più. In Italia ne hai presi 17. Chi se ne... C'è sempre la miglior difesa del campionato. In Europa vale quel golletto lì,
Sì. Perché è vero che col 4-1 la Juve passerebbe con l'Atletico Madrid.
Ma se 7-1,
però, esatto,
per la rimontata per il gol.
Esattamente. Cioè, il punto è l'Udinese non è l'Atletico Madrid. Il punto è quello, con tutto il rispetto per l'Udinese.
Sì, giocava la Juve 2, c'era Ken, ovviamente 300 milioni d'aria perché ha fatto doppietta. Palo anche.
300, ma anche 4,50. Palo. 100 era la quotazione prima della partita per il fatto di aver giocato titolare e aver tolto il posto a Ronaldo.
Non ha tolto il
primo
posto,
la Juve che l'ha tolto il posto Ronaldo. Certo che l'ha tolto il posto Ronaldo, certo. Ha detto Raiola,
sì,
ha
certo
tolto il posto Ronaldo.
Allora, rimango dell'idea, magari, rimango dell'idea,
confermare da Raiola in persona, per favore.
Rimango dell'idea che Allegri abbia sbagliato qualcosa nella gestione di questo ragazzo, nel senso che comunque questo è forte, si vede che comunque questo è forte. Deve
Senti, quanto vi volete bene a voi, prossimo anno noi andiamo via. Che in Inghilterra per lui.
Beh, se non gioca, io onestamente non biasimerei una scelta di tipo diverso da parte di Ken, piuttosto che rimanere alla Juve.
50 voi, 30 io, 10 lui.
50 noi, 30. No, ripeta la suddivisione, scusi.
50 Juventus, perché è società, sì, che ha, sì, formato giocatore, cioè ha comprato, esatto, scarpini e pantaloncini. Talento okay, visto io 30.
Sì.
Ore per 6 anni minimo.
Cioè 5 milioni all'anno per 6 anni praticamente per Ken.
Però 10 in totale, ah, 2 okay all'anno.
Ho capito.
Senza bonus.
No, adesso scherzi a parte, ripeto, secondo me comunque vado a finire martedì sera. Secondo me il finale di stagione sarà positivo per Ken. Nel senso che comunque secondo me giocherà di più e avrà credo anche più possibilità di mettersi in mostra. A prescindere, ripeto, da come finirà martedì. Perché se la Juve passa, ovviamente la Juve avrà l'incentivo a fare turnover prima delle partite di Champions, quindi comunque di nuovo giocheranno i vari Ken, giocherà Spinazzola, giocheranno gli altri. E se la Juve malauguratamente dovesse uscire dalla Champions League, cosa che non mi auguro, ma è una possibilità più che concreta, Comunque la stagione della Juve secondo me finisce con la serata di martedì, e quindi ci sarà anche in quel caso più spazio comunque per le seconde linee e per la gente che ha giocato meno durante la stagione, tra cui Ken, No, beh, sì, finita, nel senso che comunque non è finita, perché comunque è ancora la Champions. Se passi, la stagione ovviamente non è finita.
Però i big match in campionato li puoi far giocare i titolari, però una Juventus Frosinone lo può rigiocare, uno Juventus Empoli lo può giocare tranquillamente, Ken.
Sì, sì.
Giusto perché... perché ragazzi, che vada male o no, la Juve se perde martedì con la Champions di ora... è forse il più grande fallimento. Mm-hmm. Perché la prima Champions in finale fu una grande genialata. Si perse col Barcellona. E un po' di sfortuna. E poi Real Madrid. Ragazzi, qua c'è l'Ajax. E se sono uscite Real Madrid e PSG, se non vinci ora, quando vuoi vincere? Cioè...
insomma, è l'anno... se riesci a passare il turno questo qui è l'anno... è
l'anno in finale buono, l'unica partita seria.
Assomiglia tanto all'anno in cui il Milan uscì agli, agli ottavi, se non sbaglio, col Porto, quando aveva dal suo lato del tabellone praticamente era tutto spianato.
Ah, la caduta di
finale fu una finale di... esatto. Quando il Milan perse, no, col Porto, col Deportivo, perdono, il Milan uscì col Deportivo, vincendo 4-1 a Milano e perdendo 3-0 alla Corugna.
Deportivo di Portiglio, mi sembra, c'era ancora. Vecchio, ma...
sì, esatto.
Vabbè, lì credo rimanga quella più clamorosa, però se uscisse da Juve gli va vicina, perché con Ronaldo l'investimento, la squadra che ha e la situazione della Champions adesso...
non lo so, perché con il Milan, quella situazione lì del Milan, partivano da un 4-1, dovevano solamente amministrare e sbraccarono.
Sì, magari nei risultati d'aria è diversa, però chiedi ad Eric se gira, aveva speso 100 e passa milioni per uscire con l'Atletico di nuovo. Te che potevi tranquillamente giocartela tranquillamente.
Sì, quello che ti dico, secondo me martedì la Juve deve cercare di, sembra banale, ma deve cercare di fare gol molto rapidamente, perché sennò da un lato la Juve si scoraggia, dall'altro l'Atletico guadagna tempo e prende fiato.
Sì.
E poi non li buchi più. La speranza è che la Juve faccia gol presto, molto molto presto, magari appunto con
tu pensa che invece Repic aveva l'idea completamente opposta, cioè tipo tenere la partita fino al 75-80 alla pari, gol della Juve, e poi dice tanto il secondo arriva. Tanto secondo, se fai il primo, la palla entra in porta da sola, ha detto testualmente.
Posso dire che mi sembra una boiata?
Anche secondo me è una puttanata. Detto proprio con gentilezza, proprio.
Ecco.
Non sono d'accordo. Anche perché, scusate, sono tornato.
Sì.
Ieri l'Atletico ha provato un tipo di formazione che, come chiamerebbe Dario Pullman, sì, nel secondo tempo della sua partita. Perché ha provato questa formazione qua, un 4-5-1 con Lemar e Griezmann.
Sì.
Non è contropiede. Io questa tattica da aspettare...
Vediamo.
Perché se ti metti...
Dipende un attimo quale sarà la formazione della Juventus anche, perché io sentivo oggi che addirittura la formazione sarà una difesa 3 martedì sera, piuttosto che il 4-4-2
classico. La puoi anche provare, effettivamente.
Vediamo. Cioè, Chan esterno destro, a parte che vedo che su Sky hanno proposto Chan, Bonucci, Chiellini e Spinazzola in difesa. Mi sembra improbabile, onestamente. E a centrocampo poi Jokan, se lo piani, su martedì Bernardeschi e Ronaldo Mandzukic a due punte. Al limite,
cioè,
poi
ragazzi,
allora, davanti secondo me non si scappa dalle tre punte, cioè Ronaldo, Mandzukic e il dubbio è Bernardesco di Bala. E poi a centrocampo vediamo se 3-4-3 o 3-4-3 o 4-3-3 con João Cancelo, Bonucci, Chiellini e a questo punto Spinazzola dietro in difesa, e poi Chan, Pjanic e Matuidi a centrocampo.
Io te la butto lì, 4-1 tutti su
con 60 punte addirittura. Beh, no, è anche vero che devi rimontare due gol, quindi tanto vale. Cioè, effettivamente devi buttarti dopo.
Tanto. Mettili.
Vediamo, vedremo.
Ecco, un altro che mi sembra che stia mostrando la corda parecchio è Mandzukic, Sì. Perché insomma è veramente con la lingua di fuori.
Gioca sempre lui.
Ma infatti ti ho detto l'errore, secondo me l'errore di uno degli errori di Allegri, al di là di altri errori che ha fatto, è il fatto di non aver mai fatto giocare Ken. Adesso vabbè, è facile dirlo perché ha fatto due gol, però questo qua, quelle poche volte che l'hai messo comunque ha risposto bene. Mandzukic lo vedi che comunque ha le sue difficoltà praticamente, e fallo giocare di più. Cioè, dagli l'opportunità di giocare, ma giustamente, che cosa lo tiene a fare lì? Ok, che ti fa comodo per la coppa, perché comunque hai poche punte, quindi in caso di moria generale di attaccanti devi comunque tenerlo. Però questo qua devi anche farlo giocare a un certo punto. Che è un po' un problema anche di altri giocatori. Intanto sto vedendo delle immagini
sembra
meravigliose.
Situazione un po' la Kuman.
Sì, però lì era probabilmente anche un'altra cosa. Era probabilmente anche
un'altra situazione. È stato in un club e poi ti ha anche castigato. Dove come? Gioca?
Vai.
È nato in un club dove hai giocato e sì, ti ha anche castigato in una partita.
Sì.
Non lo perderei, però io non capisco perché tenerlo per fargli giocare tre partite. Vabbè che è alla Juve, però provalo, mandalo un prestito, cerca qualcosa. Vabbè, però andiamo avanti. Parlavamo delle altre squadre, direi che...
No, io volevo farvi vedere una cosa meravigliosa che non c'entra con l'altra squadra di Madrid, praticamente. Non so come mai la cosa si sia... comunque, praticamente, il caso
aspetta,
di...
Aspetta, visto che parli dell'altra squadra di Madrid, vado a controllare una cosa, tu vai.
No, il caso di... La partita via Valladolid contro Real Madrid di ieri. Possiamo vedere le immagini direttamente da Bein Sports Spagna. Praticamente c'è stato un caso da VAR per un presunto fuorigioco di un giocatore del Valladolid. Inquadrano l'arbitro che attende la decisione praticamente dalla sala del VAR. Tra poco apparirà la sala del VAR in collegamento anche in sovrimpressione. E la cosa meravigliosa, appena arriveranno le immagini, un secondo. Adesso, ci deve essere stato probabilmente un errore, credo. E la sala è vuota. La sala è totalmente vuota. Non so cosa abbiano mandato in onda. Magari hanno fatto il collegamento dalla sala sbagliata, perché poi arriva l'indicazione al direttore di gara di fuorigioco, quello è poi stato annullato al Valladolid. Però hanno fatto vedere queste immagini della sala VAR con nessuno dentro, praticamente. Non so.
Vabbè, era Valladolid Real Madrid, Eric, dai. C'è stato anche tempo per fare un assist di Benzema per il gol di Modric, quindi.
No, capito, ma dove le hanno prese queste immagini, mi chiedo? Con la sala, con la video per showroom vuota. Vabbè, comunque, torniamo a noi praticamente. Parliamo di altre cose di questa giornata calcistica. Poi magari dopo vedremo anche gli highlights dell'Atletico Madrid. Torniamo.
Io volevo dire l'altra squadra di cui parlare, perché adesso diventa un problema,
Il Torino.
Perché adesso è un problema.
Vai, parliamo, cominciamo allora a parlare del Torino. Vai Gianluca.
Beh, a parte che ha messo il Frosinone in una brutta situazione, vista la vittoria anche del Bologna, che adesso vinci o sei fuori.
Sì.
Di un uomo che praticamente gli fanno domande non di pallone e parla solo di pallone come Mazzarri, in una Serie A dove, a parte la Juve, parli di altro. Mm-hmm. Lui gli fanno solo domande di pallone e lui risponde. Come fa a non segnare tanto? Ti dice perché la rosa è scarsa. Questo facciamo e questo è. Ci hanno vinto con doppietta di Belotti, che a quanto pare è vivo. È con noi,
si è svegliato, si è effettivamente risvegliato Belotti. Questa è un'ottima notizia per quanto riguarda il Toro.
Per l'Italia, anche per l'Italia.
Anche per l'Italia, è vero. Anche per l'Italia, sì. Su quello non avrai obiezione da me. Su quello
ti do ragione. Io guardavo i dati, c'erano i dati che aveva fatto credo un articolo Tutto Sport o il Torinista.
Sì.
Che effettivamente Torino è una squadra che ha fatto poche sconfitte.
Sì.
Delle prime ne hanno fatti tantissimi.
Sì.
E ha una media gol fatti subiti quasi vicino allo zero, perché ne ha fatti meno di 40 e siamo a quasi 30 giornate. E che è un ex calciatore ormai qualche volta.
Sì.
Però dietro, con questo inculù, non è proprio Don Camillo e Peppone, come diciamo, tecnica e testa.
Sì.
Ed è straordinario che non perde più ed è la terza squadra in questo momento come forma dopo il Milan nella Juve. Mm-hmm. E abbiamo detto Milan-Juve, stupito, non me lo immaginavo. Parlano tanto di Gasperini, poi ne parliamo per altri motivi.
Sì.
Questo uomo qua ha preso 5 gol in 10 partite, Mazzarri power, potremmo dire.
Dario?
Sì, il Torino vola parecchio, corre tanto, prende pochi gol, fa comunque fatica, perché fa fatica, quello che mi chiedo io, non per fare sempre bastian contrario, è quando finirà la bomba.
Sì.
La spinta la bomba Mazzarri, cosa succederà? Perché Mazzarri è famoso per non essere un allenatore che va sul lungo periodo, quindi secondo me anche lì prima di fine stagione un problema di gioco arriverà, secondo me, non, ancora più che di tenuta. E lì bisogna vedere se saranno bravi a gestire quel problema quando si presenterà, perché Mazzarri è un allenatore che finché le cose vanno bene è tutto rose e fiori ed è il tuo migliore amico, poi non appena cominciano a crearsi problemi non lo vedi più, cioè diventa letteralmente insopportabile.
Sì, però è un'annata strana perché non avevo mai visto Torino prima di tutto così alto in classifica, non punti perché tanto sono tutte lì, però come stato.
No, anche perché in posizioni alte c'è stato il Torino in passato, però poi non appena arrivato a quei livelli poi crollava,
non aveva continuità, esatto. Ne perdeva tre, ora però non perdi più, quello è il tuo gioco, perché a me abbiamo capito, giocano solo di rimessa come piace ammazzare, perché ragazzi Immobile fa che sta squadra qui va bene per arrivare a ottavi, e ho detto anche troppo.
Sì.
Bisogna vedere, effettivamente come ha detto Dario, se comunque il Torino andasse in Europa.
Sì, Immobile Falche quando erano al Torino, praticamente, quando c'era Mazzarri al Torino, vai.
Sì, però okay. Io dico, questi sono i tre giocatori su cui può dire do la palla a loro, di cui Mete è uno scandalo che il Monaco se lo sia fatto scappare, ma vabbè, si parla del Monaco. Io ho paura che a fine stagione Cario cominci a dire, ok, se arrivo in Europa, questo qua è il mio allenatore... con altri 80 milioni di acquisti o ne prendo uno europeo se voglio fare il salto, perché Torino è 5 anni che vuole fare sto salto, come ha detto Dario, anche io credo che Mazzarri se ne perde 3 in Europa fa crollare tutto, per i giocatori che ci sono nel movimento che ce la facciano, un Mazzarri quando comincia a perdere effettivamente in Europa magari ritira fuori l'orologio, comincerà a guardare un po' intorno, per quanto stia facendo benissimo, però
comincia magari a pensare, a lamentarsi del fatto che pioveva, chiedere...
Se vai in Europa non lo puoi fare, perché poi ti fanno vedere dati, come è successo per esempio per la Lazio. Effettivamente da quando è uscita dall'Europa la Lazio, a parte stasera, gioca meglio. Basta vedere sia il derby, la partita in Coppa Italia col Milan e qua.
Parlando invece di altre squadre coinvolte nella lotta per l'Europa, parliamo dell'Atalanta.
Non so più che dire Atalanta.
Di quella zona lì probabilmente è quella che gioca meglio. Il Milan è la squadra che sta meglio, l'Atalanta è quella che gioca meglio. E infatti anche col Milan l'ha messo sotto alla grande. C'è uno allenatore che sì, bravissimo, ma praticamente è bravissimo solo lì. E poi ha queste intemperanze qui che non lo fanno piacere a nessuno. Quella è stata veramente una brutta cosa, quella.
Sì, poi vedremo le immagini, poi dopo metteremo il video che gira.
La gestione del mercato che ha fatto, esempio, sì. 18 per Rigoni, poi spedito via. Sono soldi 18 milioni, non è una roba la Cairo che vabbè. L'Atalanta 18 milioni se li tira fuori. Se in mezzo di questo ci litiga, basta via. Troppo più permette. Pesano gli 8-10 punti persi dal rigore del tenente. Sì. La prima parte di stagione è stata disastrosa. Se l'Atalanta non avesse fatto quella parte di stagione, parleremo di una squadra che lotta per il quarto posto. Ma tranquillamente, è lì.
Vedremo cosa accadrà per quanto riguarda l'Atalanta in Europa. Perché comunque la lotta per l'Europa è molto 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 avvincente in questa parte finale di stagione, perché abbiamo anche solo per l'Europa League, al momento ne vanno due in Europa League, che sono la Roma e il Torino, e bisogna attendere cosa accadrà con le semifinali e la finale di Coppa Italia. Però abbiamo dalla quinta posizione in avanti la Roma, il Torino, tenendo conto che la Roma ha una partita in meno, a 44, Torino, Atalanta 44, Lazio 42 con una partita in meno, Sampdoria 39 e Fiorentina 37, quindi volendo ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre in 7 punti.
Togliere un po' la Fiorentina. troppo tardi.
Vero anche questo. La Sampdoria però tecnicamente può ancora giocare, può ancora giocare.
La Sampdoria c'è un problema che si chiama cessione.
Sì, anche se
se riesce.
Esatto, anche se il presidente ha detto vabbè, tirate fuori i nomi, non ho intenzione di vendere a Sampdoria. Vabbè, che è una dichiarazione, se vogliamo, un po' di circostanza, però...
Allora, io l'ho detto l'altro anno, siamo sicuri che Giampaolo fa un quarto anno con metà squadra che va via? Sì. Si è anche rotto un po' coglioni, e ogni anno deve rimettere in campo qualcosa. Vorrà andare a una squadra che gli dà un po' di sicurezza, ti dico una Lazio. Quello non te li vende, almeno. Uh-huh. Vende.
E vedi, scusa, l'ultima parte, si è saltato un attimo?
No, dicevo, Giampaolo avrebbe una squadra tipo Lazio. Non gliene compra uno, ma non gliene vende neanche uno. Perlomeno allena questi. Lui è 3 anni che ne ha 11 e si trova a agosto a vendere 5 titolari, perché se li hanno mandati via per i soldi.
Ma Giampaolo dice che rimarrà il prossimo anno a Genova?
C'è Ferrero, no. Se c'è, se c'è quella accordata dei Bucks che ha i soldi, può discuterne. La sua prima cosa è: non mi vendete giocatori più forti. T'ho due, ma non tutti. Se no, si è inventato Torreira l'anno scorso, quest'anno si è inventato tutta la difesa, quindi io ho paura a vederlo che gli vanno via tipo Andersen, Berezinski, Aet. Con chi la fa?
È una bella domanda, effettivamente, è un'ottima domanda quello che dice.
E Ferrero gli ha comprato Audero per farlo stare un po' calmino, non è andato leggero col prezzo.
Sì.
Costa, vero, sono cifre che per queste squadre sono tanto.
Vero. Ecco, volevo tornare un attimo alla zona di, diciamo, Champions di questa classifica, perché volevo parlare appunto della squadra, se vogliamo, che nelle ultime 2 settimane è più in difficoltà, ovvero Napoli, che ha perso in modo sfortunato domenica sera contro la Juventus, perché non avesse sbagliato il rigore, secondo me il Napoli avrebbe addirittura vinto con la Juventus domenica scorsa.
Bello di Lugo, certo.
Mentre invece oggi non è andata oltre l'1-1 contro il Sassuolo, con un buon secondo tempo, però diciamo soffrendo, cioè un buon secondo tempo dopo il gol subito, diciamo, della formazione emiliana. Però comunque la sostanza non cambia. Nelle ultime 2 settimane il Napoli ha perso 5 punti su tutte le inseguitrici, l'Inter, il Milan e anche...
Di più in un mese.
Di più anche in un mese, naturalmente. Più che altro nelle ultime 2 settimane, perché comunque domenica scorsa all'inizio della partita aveva 11 punti di vantaggio sul Milan, adesso ne ha già 6. Quindi, cioè, ne ha solo più 6. Vai.
0-0 a Firenze, 0-0 col Torino in casa.
Sì.
Hai vinto col Parma. Hai perso con la Juve e hai pareggiato col Sassuolo. Mentre Milan ha vinto.
Sì. È la differenza, diciamo, tra avere 8-9 punti di distacco anche dalla prima e averne 18 adesso, in questo momento. Perché il Napoli ha 57 e la Juve ne ha 75, perché la Juve non si ferma.
Poi li paga l'Europa League un gocciolino, perché comunque fisicamente e mentalmente deve guardare a quello.
Sì, per carità di Dio, però...
Cioè, non è altro
obiettivo. No, assolutamente, sicuramente ha avuto la sua importanza l'Europa League, però dico che comunque il Napoli punti li aveva già persi molti anche prima dell'Europa League, alla fin fine. L'Europa League adesso, ovviamente, soprattutto dopo il 3-0 contro Salisburgo, adesso ovviamente devono puntarci sull'Europa League, perché comunque...
Attenzione, la è brutta e gli manca tutta la difesa, io non sono tranquillo con Napoli.
Sì, però parto con 3 gol di vantaggio, però.
Eric, però Koulibaly, Maksimovic al Biol nel Napoli per 3 anni sono stati il perno, Maksimovic molto meno.
Sì.
No.
Maksimovic è quello che sta giocando ultimamente, forse non è neanche un malo.
Però la riserva.
Sì.
Sapeva di essere il... Arrivo io quando muore uno dei due. Mo non c'è neanche lui. Giochi con Chiri che c'è Luperto.
Però parti da 3-0. Cioè, non è che...
Squadre, insegna il dottor Ramos, gli manca il giocatore di riferimento, il Zielinski che la passa dietro e vede Luperto, cambia l'atteggiamento, diversa la partita, perché all'Atletico si girino e dicono, non c'è Costa, c'è Morata, cambia l'atteggiamento un minimo.
Sì, certo.
Napoli dietro ha bisogno di difensori. Malquil l'abbiamo visto con la Juve. Vogliamo veramente essere sicuri con Malquil, Luperto, Kirikesh?
Ma qui guarda che comunque non è nemmeno peggio, secondo me, nel Napoli, dietro. Secondo me Malquil, no. Secondo me Malquil non sta giocando male nel Napoli. Con la Juve, male, con la Juve è un'altra cosa. Con la Juve, cioè, con la Juve è stata una partita un po' così, se vogliamo. Però Malquil secondo me non sta giocando male nel Napoli, in generale.
Però il Napoli ha tanti bei giocatori, ma nella partita che serve fare la prestazione la sbagliano, baccata, palo. Napoli ne ha perse tante così, non è che ha perso perché sono scazzi, ne ha perse tante perché quando serve la zampata, palo, l'espulsione. E a Napoli, e questo, per questo sono nati 18 punti, perché 12 con la Juve, 11 massimo.
Sì.
Così tanti no, son frutto anche di queste cose qui. E purtroppo è la dimensione Napoli. L'ottusità del presidente, la squadra, è che più di questo che deve fa.
Dario?
E io però non mi stupirei se il Napoli avesse veramente detto, sai che c'è? Ormai la Champions League secondo, terzo, quarto non mi interessa.
Sì.
In Champions League ci andiamo. Proviamo veramente a buttare tutto sull'Europa League.
Ma infatti loro devono puntare sull'Europa League, perché tanto ormai... Cioè, il discorso
che ne dica il nostro presidente Cairo, ma è così.
Uscire.
Non è che dovete uscire, voi dovete vincere.
Neanche perché... sogno.
Ma scusate, presidente, la Champions League non siete usciti. L'Europa League potete vincere una Coppa Europea e non la vincete? Perché?
Coppa che mi porta in Champions League, dove ci sono già. Perché devo vincere una cosa che mi dà già?
Perché andate a fare la
Coppa?
Esatto, perché andate a fare la Supercoppa Europea e sono soldi anche lì, tanto da cominciare. Non molti, ecco, magari.
Non l'avevo pensato. E questa è una bella idea.
Insomma. Non la giocate a Napoli, però comunque sono soldi. Alla fine. Vabbè, andiamo, spostiamoci un attimo nella lotta a salvezza, più che altro. Cominciamo dalla vittoria importante del Bologna contro il Cagliari oggi, perché movimenta un po' la situazione, in fondo. Il 2-0 del Bologna.
Veramente gli ho distrutto il culo a quelli lì.
Ah, buonasera. Buonasera, Mihajlovic. Reduce tra l'altro dall'ospitata all'Isola dei Famosi la scorsa settimana.
Due palle grosse come i calci di Soriano in tribuna.
Ah, ok, benissimo. Poi?
Vabbè, ho visto le mie figliole, le ho detto niente puttane, sennò...
No! Non dica così, sono le sue bambine, insomma, scusi.
Ma quello lì che sembra Ferrero senza droga, chi? Voglio quella roba lì.
Chi, scusi? Non ho capito niente.
No, sto ora a chiacchierare di uno che ha avuto corna, ho pensato a mio figlio.
Ah, povero Fogli!
Già... Ho pensato, bisogna battere, Cagliari.
Ci hanno rimesso il posto diversi caposervizio per quella roba lunedì
che erano tutti i calciatori del Bologna, li ho cacciati io perché hanno rotto i coglioni.
Va bene.
Guarda caso, tirata fuori da Corona, strano, non succede mai.
E vabbè. Comunque ho deciso anche destro a Montreal. Basta.
Destro al Montreal addirittura.
Noi abbiamo questa, come si chiama, accordo di terza categoria. Sti qua.
No, può anche dirlo. Può anche dirlo quello che stava dicendo originariamente. Cioè, non c'è niente di male.
No, devo fare un po' serio. Io ho già mandato via Cuoco perché ha guardato Isola dei Famosi per fare cose su mie figlie. No, destro ha guardato Puntata.
Che schifo.
Puntata me l'ha detto Mattiello, Destro non gioca più con noi. Sansone in capo.
Va bene, perfetto. Grazie a Mihajlovic. No, Gianluca, comunque, 2-0 molto importante perché movimenta veramente tanto la lotta a salvezza in fondo, questo 2-0 di Bologna, perché inguaia un bel po' di squadre. Perché adesso Bologna è vicino.
Fino a Cagliari.
Esatto.
Cagliari era sicuro, ma come al solito Maranci dimostra, non sono coerenti, perdono, vincono. Mo il Bologna è lì.
Sì, effettivamente.
L'Empoli,
una squadra
con la Roma.
Una squadra che batte l'Inter proprio appena col Bologna, effettivamente, insomma. Molto molto strana, quantomeno.
Sì, vabbè, ma è l'annata di un po' di queste squadre qui. Il fatto che Chievo non sia matematicamente già fuori come gli anni scorsi, per colpa delle altre, perché a livello di Benevento, finito il campionato da... Ora è finito, però matematicamente Benevento era fuori già a febbraio. Invece adesso praticamente, anche se è morto.
Sì.
Conta domani, perché se l'Empoli vincesse, si può dire di no, ne avete tutti nella merda, perché la Spalla sarebbe a 2 punti dal Bologna e butta giù tutti, pure Genoa non è così sicurissimo.
Sì. Dario?
Non è bello però.
Dario?
No, dicevo, il Bologna non è bello, però ha messo Lianco e la qualità è migliorata.
Dario, dicevo?
Il Bologna ha praticamente accorciato tutto quanto fino, magari non fino al Cagliari, ma fino all'Udinese.
Sì.
Perché il Cagliari è ancora tranquillo. L'Udinese, fino all'Udinese però possono, sono tutte lì, perché insomma, beh, Chievo è andato, il Frosinone quasi. Il Bologna se la gioca con l'Empoli, con la Spal. L'Udinese, se magari si rimette a vincerne qualcuna, si rende più tranquillo. Si rende più tranquilla, però le altre sono tutte lì e il Bologna, battendo così il Cagliari, ha accorciato tantissimo tutto quanto. La prossima, ad esempio, abbiamo Torino-Bologna. Abbiamo settimana prossima c'è un Empoli-Frosinone che...
Sì.
Donne, Ivanovic, cazzo, è vero. Oh, madone.
Vediamo tra l'altro il prossimo turno del campionato di Serie A. Eccolo qua. Allora, venerdì Cagliari-Fiorentina alle 20:30. Sabato Sassuolo-Sampdoria alle 15. Spal-Roma alle 18. E Torino-Bologna alle 20:30. Quest'ultima su DAZN. Come su DAZN sarà anche Genoa-Juventus domenica alle 12:30. E Empoli-Frosinone domenica alle 15. Poi le altre partite, Atalanta-Chievo e Lazio-Parma domenica alle 15 su Sky. Alle 18 Napoli-Udinese sempre su Sky. E poi alle 20:30 naturalmente il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Non voglio dire decisivo, perché non lo è decisivo, però comunque molto importante naturalmente per la zona Champions.
Ah beh, sicuramente.
Fondamentale, anzi direi, vai.
Esatto, però, paradossalmente però in questa situazione l'Inter ha 2 risultati su 3, perché col pareggio avrebbe comunque il vantaggio degli scontri diretti alla fine.
Sì, quello è vero.
Alla fine di tutto. Il Milan deve vincere, c'è poco da fare, deve vincere.
Mentre invece ricordiamo il programma per quanto riguarda le coppe europee, martedì alle 21 per l'italiana Juventus Atletico Madrid su Sky Sport 1, mentre invece per l'Europa League giovedì alle 18:55 Salisburgo-Napoli su Sky Sport 1 e alle 21 in chiaro su TV8 la partita tra Inter e Eintracht Francoforte. Noi saremo in diretta su Twitch con Punto di Champions martedì e mercoledì, martedì con Juventus Atletico e mercoledì con Bayern Monaco-Liverpool come Radio Cronaca, e giovedì invece saremo in diretta dalle ore 20:55 per seguire Inter contro Eintracht Francoforte. Ci manca solo una partita da vedere a livello di highlights, che è la vittoria del Parma per 1-0 contro il Genoa. Se vogliamo, come possiamo definirla? Non voglio dire inutile, perché comunque non è vero, non è stata una partita inutile, però sono due squadre che comunque bene o male sono abbastanza tranquille a 11 giornate dalla conclusione, mm-hmm. No? Gianluca.
Conferma che il Parma non era da lotta a salvezza, che è tanto quest'anno.
Sì. Non era probabilmente, costano di poi, da lotta europea, però comunque è una squadra che secondo me nel giro di, se vogliamo, un paio di stagioni, secondo me con un paio di acquisti azzeccati può arrivare a lottarsela, secondo me.
Aspettiamo schiappacasse.
Sì, esatto. Ormai ti piace, ti piace,
no,
ti
è piace, uno lo dei so, migliori non lo so, che c'è,
no, ha un nome che fa ridere, però effettivamente è un giocatore di cui si parla effettivamente molto molto bene. Ma vai.
Forte ragazzi, se lo voleva l'Atletico Madrid vuol dire che c'ha personalità.
Invece, tornando alla gara di ieri tra Parma e Genoa, alla fin fine ha segnato una vecchia conoscenza del calcio milanese, o meglio del calcio milanista più che altro, il Trattor
Puska.
Vai.
È uno che magari ci sarebbe, quest'anno magari sarebbe stato comodo, magari non come titolare, però come per far rifiatare un po' quelli che ci sono in campo adesso sarebbe stata una bella cosa, ecco. Uh-huh. Io dico questo, però sai, peccato, lo si rimpiange ancora, almeno per quanto era capace di farsi il campo avanti e indietro, ecco.
Gianluca, tornando alla gara di ieri, cosa ti è piaciuto di più di Parma e Genoa?
Ma la continuità, stanno lavorando su qualcosa, bisogna vedere poi cosa faranno il prossimo anno, perché ovviamente ora sono tornati in A, sì. Tot obiettivi, tot budget. Sì, cugini alla lontana di Fudong che hanno un po' più di cervello, sì. Faranno qualcosa di meglio, partono già da una buona base.
Il Milan deve morire legato alla giornata calcistica e l'azione di Gervinho che si è mangiato il 2-0 alla fin fine, nella fine partita.
Vabbè, ma Gervinho, si sa che è così, o lo prendi o lo lasci.
Che non la passa neanche a pagare, quantomeno.
Sì, esatto, neanche a piangere, ma è così, Gervinho è questo.
Va bene, intanto qui stiamo...
C'è da dire, ragazzi, c'è da pagare il Panfilo da 42 metri.
Il Panfilo da 42 metri addirittura, ok, benissimo.
Spiegami la stagione di Genoa.
Quello di Piontek è venuto buono, giusto per coprire i debiti,
esatto,
quindi sai
sì,
com'è.
È vero. Su quello
ricordiamo hashtag Ballardini non fa fargo a Piontek, che è l'hashtag dell'anno.
Va bene.
Ballardini che continua ad avere la miglior media punti del Genoa in questa stagione,
Sì.
Cosa vuoi insinuare, Dario? Che forse era il ratto precedente?
No, per carità, non mi permetterei mai, un presidente di questa capacità, non mi permetterei mai di dire assolutamente nulla,
sì,
non vogliamo
sì.
scherzare.
Allora, andiamo con Pebacco devi morire, visto che non c'è molto tempo per parlare di altre cose. Pebacco devi morire di questa giornata, vai.
Pebacco dovizioso.
Sì?
Che è partito vincendo, il mondiale vincendo. Hanno provato a levargliela con un ricorso, però sì. fortunatamente non ha funzionato.
Il devi morire, io ne ho uno che arriva dal Giappone, non so se l'avete già visto come immagini, è questa esultanza di un giocatore di una squadra giapponese che salta il cartellone pubblicitario e fa un pochettino quello che fece il grande Cololli nella gara dello Zurigo, cioè
non toccarlo, che poi viene in Italia, dai,
finisce in un fossato di tre metri facendosi peraltro malissimo, poi però si riprende fortunatamente, però insomma immagini che hanno fatto abbastanza ridere. Lo rivediamo, salta il cartone pubblicitario, c'è un dislivello di 3 metri e crolla a terra praticamente distruggendosi tutto quello che si può distruggere. Si è accorto poi tra l'altro nel salto che la tragedia era in agguato. Poi poi abbiamo un altro questo però è un devi morire che arriva invece dall'Inghilterra ed è quello che è successo oggi nella partita della EFL praticamente. Adesso nelle immagini in diretta purtroppo non si è visto, però c'è stato praticamente un tifoso che è entrato in campo ed ha aggredito con un cazzottone un giocatore dell'Aston Villa, dandogli un pugno praticamente sulla zona nuca o zona collo praticamente. È stato poi bloccato e portato via, è stato arrestato, mi sa che gli arriverà anche un bel ban, credo vita natural durante dagli stadi praticamente spagnoli.
Perché a differenza dell'Italia, questo in uno stadio non ci entra più.
Esatto, esattamente.
Lasciamo stare, Dario, che a Foggia è successo di peggio, il mio devi morire.
Quello dobbiamo parlarne, sì, purtroppo è una cosa molto brutta. Vai.
Dilli che in una bella tavola cadda col film di Veltroni si riuniranno Lega, Serie A, Serie B, Serie C e FCC e risolvono tutto. Tranquilli.
Eccole qua, queste...
Capotondi, no?
Certo, lei proporrà di sensibilizzare con una marcia a Foggia. Sì, perché serve quello a Foggia, non cacciarli, non farli più vedere le partite, visto che come trattano le persone, professionisti poi.
Stavo cercando di vedere se si vedono le immagini, ma non le hanno... Eccole qua, queste le immagini, ecco qua. Un bel cazzottone, tra l'altro. Quasi una clothesline alla nuca, praticamente, da parte di... O al collo, anzi, più che altro, di Grealish, da parte di questo imbecille.
Guarda, preferisco il cazzottone che bruciare la macchina e tentare di entrare in casa.
Quello di Foggia, l'atto vandalico, è assolutamente
ma anche
criminale.
Provare a entrare in casa.
Sì.
Che forse è il più insulto. La macchina... Mi incazzavo, ma al provare a entrare a casa per picchiare un professionista perché ha perso un derby e il Foggia non dovrebbe giocare più per i prossimi 2 anni. Perché allora non si capisce cos'è il pallone.
Stavo guardando se c'è, diciamo, il video. Eccolo qua, lo stavo cercando di Gasperini, che non abbiamo ancora mandato in onda. Eccolo qui, lo mandiamo in onda direttamente dalla Gazzetta. Eccolo qua. Eccolo qui, cerchiamo di ingrandirlo. Praticamente Gasperini entra nel tunnel e dà una spinta abbastanza vigorosa a un giocatore, al segretario dell'Atalanta. Altri pebacco devi morire della giornata, poi chiudiamo.
Pebacco alla Suzuki, devi morire all'inizio di Iannone.
Sì.
Rimaniamo nella Mitomoto, così lo copriremo meglio, sì, in un'altra occasione.
Sì. E poi un pebacco ad onorem, questo lo odiamo, una persona che purtroppo non c'è più, che è Alberto Bucci, che ci ha lasciato la scorsa la scorsa notte, una persona a cui la Bologna nel basket, ma anche il basket italiano, devono tanto. Gianluca, tu ci hai avuto tratto a che fare, tra l'altro, con un camp di Alberto Bucci, ti ha lasciato un bel ricordo, giusto?
Guarda ancora, tu non sai tirare, difendi che vai bene.
Ah, questo è il consiglio che hai seguito poi, tra l'altro, no? Che hai seguito.
Me lo sapevo già di mio, è bello che te lo dice un professionista. Tu tiro, no.
Tu tiro proprio il tiro, non sai cos'è. Esatto, difendi.
Calcio, difendi e tutto a posto.
Difendi che è meglio, va bene. Tanto grande tifoso del Milan.
Una grande persona del calcio, eh.
Sì. Grande appassionato, grande. No, era spesso Sky, tra l'altro, nelle trasmissioni di Bonan, diceva delle cose intelligenti. Poi grande tifoso del Milan, quindi comunque grande, molto molto appassionato di calcio, effettivamente. Va bene, direi che non abbiamo nient'altro da aggiungere per questa sera. Non ci sono neanche, credo, le prime pagine dei quotidiani. No, infatti non ci sono ancora, perché comunque è ancora un po' prestino. Vi lasciamo a Fastlane, se volete vederlo in diretta. Noi col calcio torniamo la prossima settimana. Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Col calcio di Serie A torniamo la settimana prossima, perché poi con le coppe ovviamente saremo in diretta martedì, mercoledì e giovedì. Grazie a Gianluca Ruscia.
Andiamo a vedere il match della vita. Sì! Buonanotte a tutti.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Come detto, torniamo con la Serie A domenica prossima, con il derby e con i pallonari alle 23, mentre invece con la Champions League e l'Europa League torniamo in diretta martedì, mercoledì e giovedì su Twitch per seguire la Juventus, Bayern Monaco, Liverpool e giovedì sera l'Inter. Grazie per averci ascoltato. Buonanotte, alla prossima.
Beh.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.